La puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Saltburn, un'estate in una villa inglese tra ossessione, amicizia, perversione e bugie. Maestro, la vita di Leonard Bernstein vista attraverso gli occhi di Bradley Cooper. What If, seconda stagione della serie animata targata Marvel Studios, che racconta delle ipotetiche sliding doors del famoso universo supereroistico. Il ragazzo e l'airone, il nuovo attesissimo film di Hayao Miyazaki, sperando che non sia davvero l'ultimo, o sì? Raffa, docuserie su un mito assoluto come Raffaella Carrà, e poi infine Carol e la fine del mondo, serie animata surreale nichilista ambientata a un passo dalla fine del mondo. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, servite a voi senza spoiler e con tanta passione dalla redazione di cinefax.it in questa che è la prima puntata della sesta stagione del nostro podcast. Abbiamo completato 5 bellissimi anni di trasmissioni settimanali pressoché continue, più vari spoiler special e speciali vari, e iniziamo così questo 2024. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare, in studio con me ci sono due agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui che quest'anno festeggerà i 10 anni di questo progetto, quindi nel 2024 Cinefax compirà 10 anni, è qui con noi, come sempre, Teo Yusufian.
Ma ciao, buon anno a tutte, buon anno a tutti, buon inizio, buon proseguimento, buon esordio, buon debutto, buon inizio di qualche cosa. È iniziato l'anno, è cambiato solo il numero, come dicevo.
Beh, tu hai anche, puntata. Tu hai anche un nuovo bellissimo look.
Io ho un nuovo bellissimo. No, vabbè, in questo momento ho un look che è appunto colpa di Capodanno. Non so se hai notato, ma le ultime due volte che ho avuto dei look imbarazzanti sono state entrambe volte in cui erano dovuti a delle feste esatto. A cui eravamo insieme. Questa cosa
per quelli che ci seguono, che guardano la serie Hills, praticamente Teo è Wild Bill Hancock. mentre presento l'altro.
Ma presenta
nostro
il nostro primo
ometto.
Ospite del 2024.
È qui con noi per iniziare bene il 2024. L'autore di fumetti, podcaster con il suo consiglio non richiesti, stand-up comedian e nostro personale peluche preferito, Freckett.
Buon anno, è appena iniziato e sono già deluso.
Ma perché?
Depresso.
Ma di cosa?
Non lo so, ho appena iniziato, mi sono preso l'influenza. Che palle,
anch'io.
Mi annoio sempre.
Sono a fine anno clamorosamente disastrosa. Tra influenze, disastri vari, ma siamo ancora qui. Ma siamo qui, siamo pieni di New Year's Resolutions.
Ma io so anche di chi è la colpa, perché come lui ogni volta che fa una festa, il signor Teo arriva con un look imbarazzante, ogni volta che faccio una festa con Teo io sto male. Ci hai fatto caso?
Teo, è vero, Teo, ogni volta che è una festa di Capodanno tu stai male.
Ma infatti sì, alle altre feste non stavi male, scusa. Perché mi devi denigrare in questo modo?
Non lo so, volevo creare una lore su di te che porti sfortuna. Niente, non ci sono riuscito.
New Year's Resolutions, che in italiano si dice i buoni propositi per l'anno nuovo. I nostri buoni propositi come Cinefax sono quelli di riprendere gli eventi dal vivo.
E non solo.
Ma prima, in primis questo, perché è una cosa che abbiamo sempre fatto con piacere.
Certo.
Nel 2023 l'evento culmine è stato la puntata 200, però sono stati pochi e scarsi gli eventi, e ora stiamo cercando di trovare una quadra per portare una frequenza di eventi sicuramente a Milano, ma si spera poi in futuro di espanderci anche al resto dell'universo, e insomma riuscire a rimettere in moto questa macchina, perché ci fa sempre piacere vedervi di persona, ci fa sempre piacere creare un'esperienza condivisibile legata al cinema, ma legata anche alle nostre comuni passioni. Giusto, Teo?
Assolutamente. E visto che, come hai ricordato, quest'anno comunque il progetto farà i suoi 10 anni.
Io tra l'altro non ci avevo fatto caso.
No, io invece ci ho fatto caso l'altro giorno. Manca ancora un sacco, perché diciamo che la data la faccio coincidere con il primo video caricato sul canale YouTube, ed era il 24 dicembre, quindi si parla di Natale. E tra l'altro la cosa assurda che mi ha fatto riflettere, non so se ci avete fatto caso anche voi, cioè siamo ai primi giorni di gennaio, no? Manca praticamente ancora un anno quasi a Natale. E in giro ci sono già tutti gli addobbi, cioè ci sono le luci, gli alberi, Cioè, mi sembra un po' esagerata la situazione, scusa, no, non è un presto.
No, a proposito di questo, quando va tolto l'albero? Perché sì, qui accanto a noi c'è un albero di Natale è tutto vero. Allestito.
Bello, tra l'altro, tutto così bianco-rosso.
Entro quando va tolto? Cioè, c'è una regola?
Sì, il 6 va tolto, va tolto il 6, perché altrimenti finisce come ho fatto io, che è arrivato fino a maggio e passi da... C'è ancora l'albero, c'è già l'albero.
Io l'ho avuto fisso per 3 anni una volta in casa.
Come reagivano?
Ce l'avevo lì, il corridoio d'ingresso e basta, l'ho tenuto come ornamento del corridoio d'ingresso di casa mia.
Secondo me tiri lontani i ladri, no, che dice questo carino. è pazzo, non entriamo.
Era, però, beh sì, se fossero entrati alla porta l'avrebbero visto come prima cosa. Sì. Beh, sì, è stata una cosa... Poi per altri 2 anni non l'ho neanche fatto. Così, io vivo l'albero di Natale in maniera preventiva, un po' freestyle,
mi porto avanti. Tu dici, hai fatto 2 anni di albero, basta, per 10 anni
niente. Sei coperto.
No, tre Natali di fila, cioè non l'ho mai smontato, l'ho tenuto per 3 Natali di
ma
fila.
Ma era piccolo, spero.
Occupava più o meno come questo che hai qua in studio quasi.
Dio mio, era grande.
Domanda, gli hai dato un nome? Gli hai dato un nome?
No, non gli ho dato nessun nome.
Comunque hai citato il canale YouTube. Ecco, un altro dei buoni propositi sarà quello di ridare buoni propositi. Però cercheremo di aspettatevi qualche sorpresa.
Esatto. E non so, dovremmo anche recuperare magari un paio super classici che ci siamo.
Super classici che siamo.
Insomma, quest'anno diciamo che potrebbero esserci tante novità, tante sorprese, tante cose, a partire proprio da questo prodottino che state ascoltando, cioè il progetto GeneFX in toto compie 10 anni a fine anno, però ci sono anche tutti gli altri lati e diciamo che dovrebbero cominciare ad arrivare un po' di novità, un po' qui e un po' là. Ma una delle cose che invece non è una novità e che continua a essere assolutamente fondamentale per noi, Paolo, permettimi di introdurre il momento in cui diciamo che se vi piacciamo tanto e ci volete sostenere e supportare e aiutarci a sostenere tutto appunto questo progetto che si chiama CineFX, potete andare su www.gliamicidicinefx.it ed è vi troverete in un tunnel spazio-temporale che vi porterà in un battibaleno sul nostro programma di abbonamento Patreon, tramite cui mediante una vostra piccola offerta mensile, quello che vi pare, potete anche fare abbonamento annuale che c'è un super sconto, avete innanzitutto diritto a delle cose a cui avete diritto soltanto voi, cioè ce l'avete soltanto i nostri supporter hanno diritto a determinate cose, e poi appunto ci sostenete, ci permettete di andare avanti liberi e freschi e indipendenti come siamo, che ci abbia nessuno che ci dice cosa dire, quando dirlo, perché siamo noi e basta. E però chiaramente questa cosa dall'altro punto di vista ci permette di essere un po' più fragili, ma con voi non lo siamo più. E c'è già un sacco di gente che ci sta supportando, quindi io intanto ringrazio ovviamente tutti i nostri già amici e amiche di CineFX che sono i nostri Patreon, tutti quelli che quotidianamente chiacchierano e chattano sul gruppo Telegram esclusivo, tutti quelli che votano i sondaggi e tutto quanto, quindi anche da quel punto di vista ci saranno un po' di novità quest'anno, quindi...
Beh, anche
perché non andare a fare un salto. Tra l'altro questo Natale volevo anche ringraziare e salutare coloro che come regalo di Natale, ci hanno raccontato, hanno ricevuto proprio l'abbonamento Patreon a CineFX, che come bello. Noi consigliavamo di fare. È stata un'idea che è piaciuta e c'è gente che se lo è regalato, quindi grazie a chi lo ha regalato, grazie a chi lo ha ricevuto.
Volevo dire che nel gruppo Telegram ci siamo anche io, Pietro, tutti gli altri ospiti ce ne fatti,
certo.
È un gruppo bello.
Allora, manca solo Paolo, ci siamo io, Frecht, Pietro, Gabriele Donolato, Enrico Tribuzio in
il
chat.
Compiante,
attenzione, esatto, il compiante Enrico Tribuzio che dalla Cina incredibilmente riesce attraverso una VPN super segreta a chattare su Telegram con noi.
Ma smettiamola, questa buffonata.
E non c'è Paolo, mi spiace, l'unica cosa bella è proprio che non c'è Paolo, cioè lì non c'è,
gioite,
lì non ci arriva.
Ma a proposito di Enrico, comunque già anche nella scorsa puntata in cui Enrico non c'era sono arrivati un sacco di commenti da parte degli utenti che insomma gli manca, sono arrivate anche alcune, non dico tirate d'orecchie, però errata corrige riguardo a One Piece, perché tipo Fabio Leone ci ha detto la puntata del manga di One Piece sono più di 1000, magari 300,
lo avevano scritto anche nel gruppo gruppo Telegram, ci avevamo beccato subito, che era, eri stato un po' parco.
Mi ero sbagliato
con il numero delle
Alessio
puntate.
Danieli dice, sì, anche lui, al momento One Piece è circa 1095 puntate, almeno quelli visibili in Italia, su Crunchyroll, e non siamo ancora alla fine. Quindi l'anime, si parla dell'anime.
Aspetta che sotto ho letto
ulteriore precisazione da Elijah. Il problema dell'attuale anime non sono i filler, meno del 9%, ma il pacing, cioè una puntata traspone meno di un capitolo del manga e il tutto viene allungato artificialmente, quindi è rallentata la narrazione per poter, diciamo, dilungare le puntate. Quindi una nuova edizione del manga, dell'anime, che era quello di cui parlavamo settimana scorsa, potrebbe risolvere questi problemi. Inoltre, cos'altro ci dicevano? Niente, abbiamo...
Aspetta, no, che io volevo rispondere a Irene Di Francesco, che mi dice che Heathers è su Netflix. Allora magari ci scrivi dall'estero, perché su Netflix in Italia Heathers, ovvero Schegge di follia, purtroppo non c'è. Infatti ero già andato a vedere per vedermelo, ecco, questa notte. Invece mi hai illuso, Irene. E poi volevo ringraziare, no aspetta, scendi un filo, Glaucolo Piccolo, che ci dice: secondo me è una cosa bella quando dice mi piacete sempre ma vi adoro quando non siete d'accordo. Beh, è bella questa cosa qua.
Beh, perché dibattiamo.
Esatto.
E ultima cosa, Emanuele mi ha scritto che ricorderei anche che Ferrari è scena girata in Italia, in particolare a Campo Imperatore. Ora, guardando il film, effettivamente c'era una scena in cui passano le macchine a Campo Imperatore, che è la zona del Parco del Gran Sasso, e io ci ho girato un video dei Nanowar, Uranus, mi ricordo. No, fu un'esperienza abbastanza traumatica, perché era in periodo Covid.
Mi ricordo.
Tipo costato il doppio di quello che doveva costare, mille problemi, però è un posto bellissimo, straordinario e molto riconoscibile. Infatti guardando il film avevo avuto un piccolo flashback, è vero, Campo Imperatore, se vi capita...
ti sei rannicchiato in un angolo, tenendoti le ginocchia, ciondolando.
No! Sì. Io mi sono fatto mille capodanni lì, i migliori rosticini che ci sono. C'era una macelleria dove puoi arrostirli
quella
da
lì in mezzo al niente.
Al niente, sì.
Ah, ho capito dov'è, quella dopo la curva.
Che no, c'è praticamente una radura con questo casolare che è una macelleria,
esatto,
in mezzo al nulla, tipo montagne, deserto e niente, e in questa radura è pieno di quei, come si chiama, le braci per gli arrosticini,
quelle lunghe strette.
Che figata.
Ma tipo all'aperto ce ne sono tipo 100. Tu vai nella cosa, ti danno gli arrosticini crudi e te li fai tu.
No, non solo arrosticini, tutti i tipi di carne, anche sì, le bruschette, anche, sì. Fai le bruschette, quello che vuoi. E poi sono
è
le talpe.
Bellissimo.
A un certo punto sono anche le talpe, sono simpatiche.
Quello è l'unico ricordo bello dello shooting. Comunque, andando avanti, direi di passare alle news.
Direi di passare... No, aspetta, ma prima ci siamo persi dei pezzettini, eh. Allora, innanzitutto
persi,
devo
volutamente.
Dai, velocemente, innanzitutto, perché mi sono dimenticato io una cosa. Sul sito sono uscite due top alle quali alle quali teniamo particolarmente, che sono bene o male le due top dell'anno, ovvero gli 8 migliori film del 2023 secondo la redazione e le 8 serie TV migliori del 2023 secondo la redazione. Siccome c'è un lavoro di un sacco di gente per un sacco di tempo e poi mandiamo le liste sono segrete perché nessuno legge quella dell'altro, perché così evitiamo di influenzarci, quindi li mandiamo solo a un membro della redazione, che è Fabrizio Cassandro, che ringrazio per lo sbatti. Lui le mette insieme, vediamo quanti film ha preso, si crea la classifica e poi ognuno si sceglie un film di cui parlare nei trafiletti delle 8 posizioni dei film, oltre all'articolo introduttivo. Questa volta tra l'altro c'è una novità, perché per la primissima volta Pietro Baroni ha scritto una delle posizioni della classifica. Sì, ha scritto di Anatomia di una caduta, tra l'altro con una stile
Pietro sa scrivere
particolare. Allora, io ti dico, secondo me
ma ha fatto
dei
disegnini.
ChatGPT.
Ah, sì, sicuro.
No, non è vero. No, invece tra l'altro è molto interessante. Io mi sono cuccato Oppenheimer e così vi ho già svelato quali sono due degli 8 film che troverete nella classifica. In questi giorni, quindi se state ascoltando la puntata appena uscita, sono proprio questi giorni, fino a lunedì sera, tocca a voi, perché come ogni anno, da ormai quasi 10 anni, dovete dire voi quali sono i vostri 3 film preferiti. Potete votare su tutti i social di Cinefax, io poi metto insieme, colleziono e conto, faccio il punteggio. Ma se votate sul sito, sotto l'articolo appunto della nostra top 8 dei film, potete partecipare ha l'estrazione di un qualcosa di simpaticissimo. E quindi, insomma, perché no? Intanto poi chiaramente esce anche l'articolo sui migliori film secondo la community, dice FX, è sempre qualcosa,
diventate
secondo me,
parte attiva,
figo, perché si vede un po' il polso, no, del pubblico nei vari anni.
E inoltre stiamo lavorando, come ogni inizio anno, alle nomination per l'Eternal Sunshine Award, cioè il premio che diamo ogni anno al titolo italiano più assurdamente adattato, tradotto, trasposto dall'inglese, e insomma, beh, chi ci segue da anni sa che amiamo fare questo gioco. Non so ancora quali sono state le nomination, ve le annunceremo in una delle prossime puntate per poi scegliere il vincitore di quest'anno.
Io mi brucio ancora l'anno scorso, non avendo l'Eli Crocodile, col talento di Mr. Coccodrillo, ma soprattutto
era in lizza,
ma c'era anche la versione spagnola, tipo il mio amico Coccodrillo, come che era Pedro, mio amico coccodrillo.
Me lo ricordo adesso, però
sì, grandissimo.
E comunque io prima o poi devo radunare la questione, radunare i vincitori dei vari anni, perché non è possibile che ogni anno non ci ricordiamo chi ha vinto l'anno prima, cioè è veramente una cosa
vuol
brutta.
Dire che
ma
lo psicologo
ve lo diremo,
funziona, vuol dire
ma
lo
ve lo diremo
funziona.
Quando si farà a tutti gli effetti il premio, okay, con le nomination saremo un po' più precisi.
Rimettiamo le cose in ordine.
Esatto.
Bene, è il momento adesso di parlare del famoso
angolino del botteghino.
Oh, esatto, anche quest'anno.
Sapevo che me ne fossi dimenticato.
Ci segue questo nostro angolino del botteghino, giusto per fare un attimino una chiusa sull'anno appena passato, perché comunque è anche giusto fare quello. Possiamo dire che il 2023 è stato un anno buono per il cinema, visto tra l'altro tra quello che è uscito e i soldi
tutti
che hanno incassato.
La Marvel mi sa che è anche la DC,
la Marvel potrebbe
no,
dissentire.
Attenzione, io sto parlando del cinema
Warner
in generale.
Bros anche.
Io sto parlando del cinema in generale.
Ok.
C'è stato un evento cinematografico partito dal basso come il Barbenheimer, che non si vedeva da mai, e ha portato in sala un botto di gente per vedere entrambi i film. Che insomma, a parte i due Batman, il secondo e il terzo Batman, Oppenheimer è il film che ha incassato di più di Christopher Nolan, e un film biografico di 3 ore di solito non incassa a quelli, ha incassato più di Interstellar anche col cambio,
cavolacci,
con l'inflazione, insomma. E da noi c'è stato l'exploit, dice ancora domani, di Paola Cortellesi, quindi beh, insomma, secondo me da questo punto di vista non è andata malissimo. A livello globale l'incasso totale è arrivato quasi a 9 miliardi di dollari, e chiaramente è in risalita rispetto al post pandemia. È una cifra che insomma è uguale a quella del 2005, e sempre senza fare il calcolo dell'inflazione, sennò bisogna andare ancora un po' più indietro. Nel 2019, prima del Covid, i miliardi erano arrivati a essere quasi 11,5. Quest'anno ne ha fatti quasi 9, ma c'è da sottolineare che quest'anno le uscite sono state 586, mentre nel 2019 i film usciti erano 910.
Accipigna.
Quindi, diciamo che secondo me stiamo tornando sui livelli pre-pandemia. La gente sta tornando ad andare in sala, e secondo
però,
me questa è solo una cosa positiva.
Ho un dubbio.
Vai.
Qual è stato il film di Natale? Come
in che senso? Beh, Wonka sta andando bene.
Bene, ma non benissimo.
Da un po' che non c'è più il film di Natale che va benissimo.
No?
Ma insomma, sono tipo 10 anni che vince il film che esce d'estate.
Scusa, l'anno scorso?
L'anno scorso aveva vinto Top Gun Maverick.
Top Gun Maverick ha incassato cifre assurde.
E ho capito, ma non è uscito per il film, come film di Natale.
No, nel senso, nel
no,
periodo natalizio.
Che il campione,
no,
dell'anno di solito non è il film che esce nel periodo di Natale.
Ah, no,
ormai,
no, vabbè, quale film è uscito a Natale l'anno scorso che è andato forte?
Ma sai che non me lo ricordo. Boh, che film
neanche
sono usciti?
Io,
No Way Out.
Oddio, aspetta, nel 2022? Natale 2022? Avatar.
Avatar.
Che poi ha fatto lo sbrego su,
no,
tutti i mesi successivi.
Cioè,
sì,
c'è il film dell'estate, c'è il film di Natale a livello di incassi. Questo Natale non mi sembra che sia stato un film che abbia sfondato, no?
No,
forse
questo
è
Natale
mancato, perché
detto,
Aquaman sta andando in maniera pessima.
Esatto.
Wonka, benino, ma non ha fatto, diciamo,
cose
no,
cosa,
beh, sì, anche le commedie italiane
è a 150 milioni comunque, niente non di... è da buttare via, ma no, beh, è anche appena uscito, quando è uscito, scusami? No, beh, oddio, è uscito 15,
anche le commedie italiane, prima c'era che Cozzalone che tirava l'asso, ma anche le altre andavano bene, adesso banalmente come uno scoglio, quello che uscirà adesso di Pieraccioni, oppure c'è adesso Ficare Picone, tutti stanno uscendo tutti a Natale sperando di riuscire a racimolare un po' di denari, ma anche la commedia italiana secondo me non sta andando molto bene. Ho la mia impressione.
Secondo me è mancato un film di Natale forte.
Voi dite?
Sì. Il successione di Natale.
Insomma, beh, hanno rimandato il cinema film. Vacanze di Natale che ha incassato un sacco. Anche.
Vabbè, è una roba locale.
Sì,
a livello globale, dico, vabbè, è una cosa un po'. Però, sì, insomma, siamo fiduciosi.
A livello
che...
globale, secondo me doveva essere Wonka.
Forse se volessi di Natale. Sto Natale, per dirlo.
Ma 150 milioni non sono niente.
Cioè, Silent Night non era per un pubblico vasto.
No, ma anche
ecco.
Ferrari ha fatto 26 milioni.
Però Ferrari è una fine natalizio.
No, no,
diciamo.
No, vabbè, è inteso come il blockbusterone di Natale. No? Doveva essere nelle loro, diciamo. Ipotesi di Warner doveva essere Aquaman, ma già non ci credevano più neanche loro. Poi Disney cosa aveva? Ah, Wish che
Wish, sì,
non
che,
è
andato maluccio.
Che doveva essere anche il film del centenario.
Sì, esatto. Cioè, non doveva essere, è il film del centenario, anche perché io non l'ho ancora visto. Trovate ovviamente sul sito la recensione di Eris Celentano, che se c'è qualcosa che riguarda Disney non, e l'animazione ad Eris difficilmente gliela si toglie. E, però da come sto leggendo in giro, eccetera, pare che ci siano tanti, come si dice, omaggi ai 100 anni di Disney Animation Studios all'interno del film, ma che il film insomma è un po'...
È un po' come Spider-Man Way Home, diciamo. Tanti omaggi, ma poco film. Ma sai che potrebbe essere l'Outsider?
A quel punto.
L'Outsider potrebbe essere Miyazaki, che è uscito adesso a gennaio,
sì,
ma sta facendo un bel botto.
Comunque è di nicchia, non è un film. Cioè,
sta
Disney.
Facendo un botto, ma.
Outsider, dico io.
Ma ne parleremo tardi di Miyazaki. Rimaniamo su Disney, rimaniamo sui 100 anni e. Ufficializziamo, vi comunichiamo, già tanto già lo sapete sicuramente.
No, aspetta, faccio una chiusura visto che stai, pensavo volessi dire quello, non so perché ce l'avevo in testa io, no, perché sono da un'altra parte.
Cosa?
Visto che stavamo parlando appunto dei problemi di Disney quest'anno cioè ha chiuso il 2023 con soltanto 3 film nella top 10 dei più redditizi, che essendo Disney non è... Cioè, di solito ne piazzava 4 se non 5 tra Marvel, Star Wars.
Nessun
eccetera,
film
eccetera.
Sopra il miliardo, se non sbaglio.
No, non solo. Il film che ha incassato di più è. Aspetta, aiuto. No.
Aspetta, aiuto, non l'ho visto.
Aspetta,
perché
aiuto,
mi si è chiusa la pagina mentre parlavo, raga.
Anche quello non l'ho visto.
Okay. Ma non la posso dire questa cosa.
Ma. Diciamo che il podio del botteghino non è l'unica cosa che ha perso Disney, perché ha perso finalmente dopo tutti questi anni i diritti di immagine, i diritti d'autore sulla prima versione di Topolino, e cioè Steamboat Willie, il cortometraggio famosissimo, è diventato di dominio pubblico.
Esattamente, non solo lui.
Non solo lui,
perché chiaramente
altre cose,
ogni primo gennaio certo. Scadono dei diritti d'autore.
Però Topolino è clamoroso, anche perché le leggi sul diritto d'autore nel corso degli anni sono state modificate strategicamente da Disney per ritardare il più possibile questo evento.
Scusate, perché la Disney riesce a modificare le leggi?
Sono state fatte degli aggiornamenti,
diciamo, un po' di pressioni, un po' di lavoro di lobby, un po' di
avvocati,
certo. Un po' di amicizie al congresso che ti cambiano quel comma, quella regolina lì. Cioè, guarda un po' dove, se non su cinefx.it, l'articolo dell'avvocata Claudia Roggero, che si occupa di diritto dello spettacolo, che ha una rubrica sul nostro sito, e uno degli articoli è proprio quello, proprio si intitola «Come ha fatto Mickey Mouse a eludere il diritto d'autore?». Perché negli anni hanno sempre spostato in avanti il termine, come si dice, di durata. Però prima o poi comunque la fine arriva un po' per tutti. E quindi Steamboat Willie, ovvero quella versione di Topolino, è libera dal diritto, è libera dal copyright. Se volete farvi una maglietta e venderla, Disney a questo giro non vi può più dire nulla. Chiaramente deve essere solo quello. E anche qua stanno già nascendo delle diatribe, perché quel Topolino di Steamboat Willie, se voi ci avete fatto caso, da qualche anno è il logo di Walt Disney Animation Studios in testa ai film.
Sì.
C'è proprio lui
col
che fischietta.
Timone che fischietta.
Esatto. E quello è stato messo sotto copyright molti anni dopo il 1928.
Ci hanno provato.
Quindi puoi usare lo Steamboat Willie. E anche la... Allora, ti racconto una cosa che fa ridere. Io per raccontare questa cosa ci ho fatto su un CineFX, un reel che ho pubblicato su Facebook, su Instagram, Telegram, eccetera, eccetera. Prendendo proprio il momento in cui lui fischietta la canzoncina e tutto quanto. Su Instagram è andato tutto a posto. Su Facebook, nonostante sia Meta, prodotto anche quello lì della famiglia Zuckerberg, mi ha bloccato il video per problemi di copyright. Il reel dove dicevo che allora, quelle immagini non avevano problemi di copyright.
C'è un solo
poi
modo
è bastato dirgli guardate che non è scaduto e me l'hanno rimesso.
Teo,
però mi aveva fatto abbastanza
ridere. C'è un solo modo per scoprirlo. Adesso fischietta la musichetta. Se ascolterete questo podcast vuol dire che non ce l'hanno bloccata.
Non mi far ascoltare Teo che fischietta, ti prego.
Teo è un grande fischiatore.
Ho appena finito di mangiare. Mamma mia. Mi sono commosso.
Questa era la fischiata senza fischio, cioè
che
con
era
l'aria.
La fischiata secca,
esatto, senza aria.
Mi sono commosso cerebralmente.
Basta, anche perché è fastidiosissimo da sentire il fischio nelle orecchie. Quindi andiamo avanti
e vi raccontiamo che è stata ufficializzata la fusione tra Blumhouse e Atomic Monster, la casa di produzione di James Wan. Quindi adesso c'è questo merge e Jason Blum, e James Wan sono soci e uniranno tutti i loro franchise sotto un unico cappello. Non si sa ancora se cambierà nome o... però si sono effettivamente fusi. Era una notizia che era nell'aria da un po', ma è stata ufficializzata proprio. Ma hanno fatto le cose,
allora,
notai eccetera.
Ignorantemente chiedo, Blumhouse più o meno ce l'ho presente. Atomic Monster, che film ha prodotto che mi dovrei ricordare? Cioè,
ma
che dovrei,
come? Che film presente? No. Ora ti faccio la lista
della spesa
di tutti: Annabelle, The Conjuring, Lights Out, The Nun, Mortal Kombat.
Ma sono Atomic Monster questi?
Sono tutti Atomic Monster. Megan. Tutti Atomic
Ma
Monster.
Anche Aquaman.
Perché anche Aquaman?
Perché Aquaman è diretto da James Wan.
Ah, ok, certo, giusto. È diretto da James Wan.
Sì. Non lo sapevi?
Sai che forse l'avevo rimosso.
Ma anche il primo mi pare, se non sbaglio, scusatemi.
Tutti e due, sì. Tutti e due.
Perché c'è solo uno allora?
E anche un eventuale terzo che potrebbero non fare mai. Visto come sta
tu dici
adesso,
che lo fanno il terzo?
No, non lo, so. C'è voci, ma non penso che lo fanno, anche perché il DC Universe è morto. Se il secondo avesse sfondato tipo 2 miliardi di incassi, l'avrebbero fatto di sicuro. Ma così non
io
è
volevo
stato.
Esortarvi a una riflessione, a un momento di raccoglimento, anche chi ci ascolta. Pensate in questo momento a come si deve sentire il povero Jason Momoa.
In realtà Jason Momoa è molto contento perché, a parte che tu eri ironico, però
no, però nel senso, cioè, se tu guardi
Aquaman,
Chris Evans, Robert Downey Jr., cioè nel senso c'è gente che legandosi a un progetto cinecomic
ha sfondato
tantissimo, è diventato iconico in quei panni, la gente non riesce più a vedere quel personaggio senza quell'interpretazione, a Scarlett Johansson ad esempio anche, eccetera eccetera. E Jason secondo me era convinto, cioè, di essere ormai su quella strada. Io sono l'Aquaman di Warner.
Stai tralasciando due elementi,
cioè,
no?
Mi spiace.
Non lo so, perché in realtà si dice in giro che lui voglia fare in realtà Lobo e lo troverai
anche
meglio.
Esatto, stai tralasciando due elementi. Uno è che probabilmente lui rinascerà come Lobo,
che è identico.
È identico.
Ci sta di brutto.
Sta di brutto.
È uno dei personaggi DC più fighi mai arrivato
sullo
schermo.
Penso che lo conosco persino io, esatto. Quindi vuol dire tanto.
E poi il primo Aquaman ha incassato più di 1 miliardo, quindi in realtà è andato bene. E secondo me col secondo lui ha avuto anche un bel contrattino.
Ma lui
comunque
lui
prima di Aquaman
questa cosa di essere Aquaman.
Comunque prima di Aquaman non è così famoso, io l'ho conosciuto Jason Momoa. Adesso io i nomi non me li ricordo mai, io sono uno che non si ricorda mai i nomi, eppure io mi ricordo Jason Momoa perché comunque anche se non è diventato iconico col suo personaggio, diventa iconico come attore.
Vabbè, ma quello grazie a Game of Thrones, non grazie a...
No, no, no.
Cioè lui sì. È in Aquaman grazie a Game of Thrones.
Lo so, ma è Aquaman che l'ha reso famoso al pubblico, no, perché lui non lo conoscevo.
Lui era in acqua in...
Baywatch.
In Baywatch.
Esatto. Ah, okay.
Poi
okay. Sì, però era sbarbato, era ragazzino, capelli corti, non aveva quest'aria così
da duro,
testosteronica e spermatica da uomo
uomo
delle montagne, sì. vabbè. Un po' sporchino, un po'
uomo delle montagne
parude,
che fa Aquaman,
quello
sì,
che ti
sì.
attacca al muro e patapem
ti ama,
esatto.
Quindi
cosa?
Vabbè, speriamo di vedere Lobo.
No, ma bella perché... questa prima puntata della sesta stagione,
sexy.
Ragazzi. Proprio pam pam pam.
Ma
abbiamo appena perso 25 ascoltatori.
Perché?
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 Così.
Ti guarda
ma
così
rimanendo
gli
in tema supereroistico.
Perché fai questo gesto con la mano?
Ci sono un gesto del supereroismo.
Una statua del canova.
Ci sono voci di corridoio su un possibile recasting del personaggio di Kang della Marvel, il grande cattivo Marvel.
Vedi tu.
E a quanto pare il personaggio in lizza sarebbe Colman Domingo, l'attore in lizza. Colman Domingo che ricorderete come lo sponsor di Rue in
Euphoria. Bravissimo.
Come personaggio chiave della terza stagione di The Wire e altri tanti ruoli iconici della sua carriera. Un bravissimo attore che secondo me meriterebbe tantissimo un ruolo di spicco come questo. Non si sa chiaramente se verrà fatto veramente questo recasting o verrà riscritto, ma mi sembra un po' difficile scrivere e cambiare le sceneggiature in modo da eliminare completamente il personaggio nel dopo il modo in cui l'hanno inserito. Quindi secondo me un recasting sarebbe...
Io ho due opzioni. Il primo, che sinceramente vedrei benissimo in Kang, questo è il mio Toto, speriamo che lo facciano, Esposito, il cattivone di Breaking Bad.
No, non c'entra nulla.
Vabbè, tipo,
cioè, nel senso non manterrebbe continuità con...
Se cambi come hanno fatto anche in altri film, secondo me devi cambiare completamente a questo punto. Però in realtà io credo che metteranno un po' in sordina Kang e faranno rientrare da qualche altra parte il Dottor Destino, perché il Dottor Destino è molto affine a Kang e potrebbero tranquillamente in qualche maniera sì fare recasting, ma eclissarlo un po' e far fare le parti più a Dottor Destino piuttosto che a Kang, perché
questo
se ho capito bene
probabile.
Secret Wars, e ho capito bene che vogliono andare verso un certo tipo di Secret Wars, non quella vecchia degli anni 80, ma quella recente, secondo me potrebbe essere un buon modo per diminuire il minutaggio di questo personaggio che è diventato scomodo e far entrare in scena un vero cattivo che piace a tutti, anche perché Kang, diciamolo, nell'ultimo film, nei film, non dà quel senso di minaccia che dava Thanos. È già partito male, non solo per i motivi, si
è
già moscio, già partito male facendosi sconfiggere dal peggiore degli Avengers, cioè diciamo la verità, in Quantumania non mi ha dato, era bravo l'attore, ma il cattivo
non è stato presentato nel modo migliore per essere una minaccia effettivamente che possa esaltare il pubblico, farti avere un po' quella paura, no? È
esatto.
Un personaggio che è nato un po' male, poi questa vicenda qui gli ha tirato l'altra mazzata, la vicenda di Jonathan Majors, quindi forse sai che nella sfortuna potrebbe essere la loro fortuna.
Quello che penso
trovarsi.
Anch'io, la Marvel, dopo tutte le casine che sta creando, anche con ne parlerò poi nei trailer di Echo, ha capito quali le cose che funzionavano e quali cose non funzionano, perché prima erano abituate a fare gol a porta vuota. Ora hanno capito che possono sbagliare anche loro.
Esatto.
Si sono messi in protezione e secondo me hanno ripensato ma magari sta trama di Kang faceva un po' cagare.
Attenzione,
hai i grilli, Paolo. Esigui
sì,
i grilli.
Sì, grazie. Quindi
bene,
non lo so, speriamo.
Ma andiamo avanti, è il momento vostro, è il momento della domandona, è il momento in cui ci inviate una domanda in audio di 40 secondi maximum. Il tema di questa settimana che vi abbiamo lanciato su Instagram, quindi insomma se volete mandare il domandone seguiteci su Instagram.
E anche su Telegram,
anche
Paolo,
su Telegram.
Non è che se non ci sei tu,
allora,
su Telegram, allora Telegram non esiste.
No, seguiteci su tutti i social che finiscono con Gram.
Posso e anche su quelli che non finiscono con Gram, perché altrimenti ci seguono solo su due social.
Hai ragione, quindi va bene così. La domanda che abbiamo scelto questa settimana è la domanda di Marco, allora, per chi non, diciamo, non avesse afferrato, che magari ci segue da poco, eccetera, l'angolo del tecnicismo becero è un nostro modo di dire ricorrente, che è quando spieghiamo a voi cose più tecniche, più proprio specifiche, di aspetti tecnici del cinema, della ripresa, del montaggio, della regia. Quindi quando ci fate delle domande un po' più tecniche diventa l'angolo del tecnicismo becero.
Becero perché chiaramente non siamo né io né lui dei divulgatori in tal senso, e parliamo solo per esperienza personale, cioè nel senso,
sì, perché abbiamo lavorato
le cose che conosciamo,
settore,
esatto,
sì, e quello che sappiamo ve lo possiamo spiegare in parole semplici. Ovviamente questa cosa esiste dalla prima stagione, dal primo, forse nelle prime puntate è nata,
non so quando sia venuto fuori il termine. Bisognerebbe anche trovare chi ha detto per la prima volta.
Io l'ho detto, sì, me lo ricordo. E qua, quindi comunque ascoltiamo la domanda di Marco, così vediamo di quale aspetto tecnico ci è andato a chiedere. Vai!
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao ospiti e buon anno. Aspettavo da tantissimo il tema del tecnicismo becero. La mia domanda è: nel Dolly Zoom, quindi quello zoom in cui si allontana lo sfondo e il personaggio resta fermo cambiando lunghezza focale, come si riesce a stare perfettamente fermi sul viso, nel caso dello zoom in questione, sul viso della persona, lasciandolo perfettamente alla stessa distanza nel frame e centrato? Grazie.
Bene, il dolly zoom, bella domanda, una domanda sulla fotografia,
yes,
sulla ripresa, il lavoro di Teo, dell'operatore. Dolly zoom, chiamato anche effetto vertigo,
esattamente,
o back zoom traveling.
Sì, però diciamo che lo chiamano tutti effetto vertigo.
In Italia
effect,
lo chiamano
anche
no, in
Stati
America
Uniti,
molto dolly zoom anche.
Mm-hmm. Sì, però sanno tutti da dove viene,
certo.
Insomma, inventato da quel mito di operatore alla macchina da presa che era Irmin Roberts, che lavorava con Hitchcock. I due stavano già da qualche anno pensando a un qualcosa di innovativo dal punto di vista della tecnica di ripresa, e se ne saltarono fuori proprio sulle riprese della donna che visse due volte con questo movimento. In soldoni, che cos'è? È un contromovimento tra il movimento fisico della macchina da presa e il movimento delle lenti all'interno
dello zoom
dell'ottica, che essendo ottica zoom si muove, quindi da largo va a stretto. Nel cinema si usano le ottiche fisse, che invece sono viste, quindi non hanno zoom, ma capita anche di usare le ottiche con lo zoom. Dunque, Marco ha detto quasi perfettamente la situazione, perché i casi sono due, ovvero o il soggetto è, come si dice, al centro dell'inquadratura, la cinepresa si avvicina fisicamente,
o si allontana,
ma fammi finire,
okay.
O la cinepresa si avvicina fisicamente mentre lo zoom va ad allargare, quindi va,
okay,
in grand'angolo, e in questo caso hai il soggetto che diventa molto deformato perché gli vai vicino col grand'angolo e lo sfondo si allontana da lui. Un esempio famosissimo è quell'unico shot dello squalo, quando lui a un certo punto è sulla spiaggia e vede che c'è l'attacco di uno squalo nell'acqua. C'è proprio la cinepresa di Spielberg che fa questo movimento, gli va addosso e intanto l'ottica va ad allargare e va in grand'angolo, quindi lo sfondo si allontana. Se invece fai la cosa contraria, ovvero la cinepresa si allontana dal soggetto sull'asse mentre vai a zoomare, succede il contrario, perché chiaramente la prospettiva viene schiacciata e quindi lo sfondo dietro al soggetto sembra che si avvicini a lui, quando in realtà chiaramente non sta succedendo perché il soggetto è fermo. E c'è invece in merito un'inquadratura che a me piace tantissimo, dell'Odio di Matteo Kassovitz, che non so se vi ricordate, ma era diviso, che spesso viene fuori l'orologio a schermo che scandisce le ore e i minuti di quello che sta succedendo. C'è un minuto, proprio da un minuto all'altro, dura 60 secondi, di effetto vertigo sui tre protagonisti dell'Odio su un ponte a Parigi, con la cinepresa che si allontana, intanto zoom e c'è questa città che proprio gli si schiaccia addosso. Come fai a mantenerlo all'interno? Con la...
Lo spiega il nome stesso
con la tecnica
dell'effetto.
E con l'esperienza,
no,
e la bravura.
Lo spiega il nome stesso dell'effetto.
Devi andare, devi trovare la giusta velocità della chiusura o dell'apertura dello zoom rispetto a quanto veloce sta andando il carrello della macchina da presa in quel momento.
Sì.
Cioè le due velocità devono essere uguali e contrarie, devono collimare, altrimenti te ne accorgi, perché chiaramente questo movimento in avanti e indietro contemporaneamente deve essere uguale, perché se uno fosse un po' più veloce dell'altro non si otterrebbe lo stesso effetto e avrebbe invece quello di stranirti, perché capiresti che c'è un difetto a livello tecnico.
Beh, credo che chi opera lo zoom si tiene un punto di riferimento e fa in modo di mantenere sempre il volto o gli elementi, i soggetti nella stessa dimensione, no? E poi la posizione, perché il dolly è il carrello, quindi se c'è un carrello e viene calibrato, di solito il soggetto è al centro, non è da un lato, quindi andando avanti e indietro rimane lì.
Sì, perché diciamo che essendo un'inquadratura che gioca tutto sulle linee prospettiche, è molto più facile che invece di averlo di quinta tu quello, il soggetto che deve stare fermo, tu ce l'abbia al centro del quadro, chiaramente.
Certo, e ora con il digitale è un po' più semplice correggere magari qualche piccolo difetto, perché si può croppare un po' l'immagine, diciamo zoomarla digitalmente dentro per correggere una minima, magari uno zoom che è andato un po'
però
indietro.
Non puoi zoomare come fai nella realtà, perché non cambi la prospettiva.
Lo zoom ha lo stesso identico effetto di un crop. Chiaramente non perdi risoluzione con lo zoom ottico, mentre la perdi se fai un crop dell'immagine, mentre ovviamente il carrello non lo puoi replicare digitalmente. Però se metti caso
ma neanche lo zoom, perché comunque lo zoom ti va ad alterare.
No, in realtà lo zoom ha lo stesso identico effetto di un crop. Se tu provi a fare uno zoom ottico su un'immagine e fai un crop dell'immagine sulla stessa fotografia, ottieni lo stesso identico effetto.
Ma ti dico, ma no, è impossibile, l'abbiamo appena spiegato. Cioè...
No, lo zoom no, il movimento del dolly sì, perché lo zoom non cambia, lo zoom e il crop fanno la stessa cosa, solo che lo zoom lo fa con l'ottica e il crop lo fai sull'immagine. Ma
no, dico, ma non puoi fare un vertigo imposto,
no,
è quello che sto dicendo.
Lo puoi fare se fai soltanto il movimento di carrello e fai lo zoom in post croppando l'immagine, cioè andando
però
che ottiene un'immagine di qualità degradata,
esatto.
Ovviamente. Ma
È una cosa, allora, da operatore posso chiudere dicendo che è una cosa molto figa e molto gratificante quando riesci a farla
quando viene bene,
nel modo giusto, quando lavori magari in team. Io ho avuto la fortuna di farlo quasi ogni domenica sera per 4 anni di fila, quando ho fatto Che tempo che fa, il programma presentato da Fabio Fazio, quando c'era in regia Duccio Forzano, che saluto e ringrazio per tutte le figate che ho fatto con lui, ed ero l'operatore al Tecno Crane, che è questo braccio su un carrello con due persone, uno al carrello e uno che muove il braccio che era telescopico. E insomma, quando ci si mette insieme a fare in tre un'inquadratura e un movimento di macchina, e poi do gli zoom a Duccio, piacevano un casino e me li chiedeva spesso, io gliene davo ancora più spesso perché mi divertivo anch'io. Quindi avevi il cantante al centro, ti avvicinavi mentre andavi ad allargare, facevamo tutte queste menate in diretta.
Io amo quelli di Sam Raimi, per esempio, che
fa
veloce,
che li fa super veloce e fuori bolla.
Quando facciamo l'angolo del tecnicismo becero abbiamo sempre il dubbio che quello che abbiamo detto si sia compreso.
Esattamente.
Oggi abbiamo Frecht, che
Ciao.
È uno sceneggiatore e di tecnica non ci capisce niente.
Ma è vero, ne so qualcosa.
Siamo stati
poco.
Chiari? Hai capito tutto?
Ho capito tutto, però secondo me dovresti spiegare cos'è il crop, perché io so cos'è il crop, però magari il pubblico da casa...
Ha ragione, hai usato un termine...
Sì.
Allora, quando prendi un'immagine la ritagli
la
per ingrandirla.
E ti ritagli invece di inglese a tutti i costi.
Vabbè, bello il tecnicismo.
Siamo in Italia, siamo.
Ne vogliamo ascoltare un'altra?
E ascoltiamo in un'altra, che questa è la stagione nuova, un po' di novità.
Hai una domanda sulla sceneggiatura, dai.
Dai.
Ci arriva l'altra domanda da Fabio Mastrantuono.
Bene, dai, ascoltiamo Fabio.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao a tutti gli eventuali ospiti. Grazie per il podcast che è veramente ben fatto e tiene molta compagnia. La mia domanda riguarda la gestione dell'audio per il doppiaggio. Cioè, io immagino che quando si va a preparare un film per il doppiaggio si elimini la traccia audio della voce originale degli attori, cioè quella che proviene dai microfoni puntati o indossati dagli attori. Come si fa però a evitare che il loro parlato non finisca anche nei microfoni che riprendono i suoni ambientali, che io immagino vengano mantenuti, cioè quel suono immagino verrà mantenuto? Non so se mi sono spiegato, in ogni caso grazie ancora e ciao.
Allora, caro Fabio, la tua
bella
domanda
è innanzitutto molto bella. Anche a te complimenti per la voce. Attenzione, Word, cominciano ad arrivare dei pretendenti al titolo di voce delle domandone.
Il Luca Award.
Eh no, il Word Award a questo punto potremmo fare.
Il Word Award.
Word Award, ma non a Word, quello là, a Luca Award, il nostro Award.
Allora, la domanda è molto, molto importante. Dunque, quello che dici è vero. Quando viene registrato l'audio di un film, si registra la voce degli attori, specialmente insomma con la presa diretta e quello che ascolti nell'originale, per esempio, di un film in inglese, è la registrazione dell'ambiente, quindi senti anche i riverberi di quelle voci in quello spazio, hai una certa presenza e ci sono anche i rumori. Quando però il film viene preparato per la localizzazione in altre lingue, viene creata quella che viene chiamata traccia internazionale, e cioè una colonna sonora dell'audio di tutto il film, anche insomma in multicanali, 5.1, Atmos, quello che è, senza le voci dei personaggi. Quindi l'unica cosa che manca sono le voci, che poi vengono sostituite dai vari studi di doppiaggio nel mondo. Come fanno a creare questa versione senza le voci, ma che mantiene tutti i rumori? Metti che uno sta parlando mentre cucina o sta facendo qualcosa di rumoroso, si sta toccando i vestiti, quel che è. Bene, questi rumori, a volte anche tutti quanti i rumori, vengono ricostruiti da quelli che si chiamano Foley Artist, cioè sono dei veri e propri artisti che con vari oggetti ricreano davanti a un microfono tutti i suoni del film e creano una colonna sonora solo degli effetti sonori.
I rumoristi,
esatto. Che viene usata poi per creare questa traccia internazionale o per creare i vari effetti sui suoni di posizione, di 5.1, insomma tutti gli effetti sui surround, tutte queste cose qui. Quindi di solito è un mix tra l'audio della presa diretta e quindi i suoni registrati veramente sul set e alcuni suoni ricostruiti, alcuni o tutti, dipende dalla tecnica utilizzata, dal tipo di produzione. Chiaramente produzioni hollywoodiane ad alto budget hanno molto più lavoro di artificio, mentre produzioni di film indipendenti sono più attaccate alla realtà anche dal punto di vista sonoro. Sono stato chiaro, Frecht?
Molto chiaro, devo dirlo, ho capito tutto e penso che l'esame di domani riuscirò a prendere la B.
B come bello.
Esatto. Perché io sono bello e valgo.
Tra l'altro sull'audio, sul suono, sulle cose sarebbe, cioè è un mondo totalmente inesplorato, sconosciuto, sottovalutato, ma gigantesco, raga, ma letteralmente. Cioè noi al cinema quello che ci colpisce è solitamente ciò che vediamo. Ed è anche più chiaro, secondo me, forse una minima, allo spettatore comune capire quello che sta vedendo, no? Cioè tu evidentemente c'è qualcuno che ha piazzato una cinepresa e ha ripreso quello che io vedo. Poi magari non conosco il montaggio, il raccordo sull'asse, lo scavalcamento di campo, tutta quella roba lì, no. Però vedo. Il suono, secondo me, in un film, in una serie TV, eccetera, passa in secondo piano.
Ma è molto importante.
Ma è altrettanto importante, perché cambia completamente la situazione. Pensa, no, tu Paolo no, perché lasciamo perdere. Frecht, pensa banalmente alla cinematografia di David Lynch, anche prodotti televisivi, e quell'uomo è in grado con una frequenzina di renderti inquietante il pomello di una porta. Se inquadrando il pomello di una porta tu ci metti sotto il non è più inquietante. È un esempio scemo, ma è fondamentale per capire come nel cinema le due cose debbano andare insieme.
Se ti ricordi, Teo, siamo stati nella sede di Dolby a Londra, e tra le varie cose che ci hanno fatto vedere nella loro sala di rappresentanza c'era una clip di A Quiet Place proprio dedicata all'audio e come rendeva in una sala perfettamente tarata l'audio di quel film e le emozioni che ti suscitava. Ed era una cosa incredibile, che A Quiet Place è un film studiato proprio sul sound editing, sound design.
Sala tra l'altro dove era stato Francis Ford Coppola a fare il master audio del 4K di Apocalypse Now, quando ce l'hanno detto io mi sono sentito svenire,
brividini.
Bel film quello. Comunque devo dire, a parte film, l'importanza dell'audio lo vedi anche quando banalmente vuoi fare un podcast o un canale YouTube. La prima cosa che ti dicono è: pensa prima ad avere un buon audio e dopo la qualità del video.
Ma anche nel cinema, diciamo indipendente, quando adesso poi io sono vecchio quindi non ho idea realmente di come funzionino le cose dal super basso, come quando avevo io 19 anni che non avevamo niente, e fortunatamente quando ne avevo 20-21 era saltata fuori l'XL1 Canon e quindi potevi girare anche tu qualcosa.
Non in HD.
Esatto. Però, nel senso, quando sei indipendente, che hai pochi soldi, eccetera, eccetera, l'audio è una delle cose che ti fotte di più. Io ho fatto tanto, diciamo, cinema indipendente quando ero ragazzino, ho fatto tanti festival piccoli, medi, e quando vai ai festival con il tuo corto, vedi anche un sacco di corti, di gente che è come te. Cioè proprio tanti sogni, zero soldi, fai lavori sul set fino alle 5 di mattina, girare il tuo corto, poi alle 7 vai a lavorare perché devi lavorare. Tutte quelle situazioni lì. E la differenza abissale da uno all'altro la faceva la registrazione dell'audio. Perché se hai un audio buono, anche se il video è un po' così, e lo dico da operatore, ex direttore della fotografia, eccetera, ti cambia la vita letteralmente. Se hai l'audio,
hai un prodotto
che si
professionale.
Sente, ma banalmente lo vediamo anche dal, secondo me, poi ce lo dovete dire voi che ci ascoltate, dai podcast. Nel senso, quando sentite un podcast registrato con la console, il microfono, eccetera, l'orecchio ha un altro sentire rispetto al podcast, banalmente anche sul, non voglio fare i nomi di nessuno, ma solo del nostro, quando lo registravamo in remoto, tramite i software, con il ritardo.
Beh, chiaramente.
O quando lo registravamo con dei microfoni vecchi, cioè,
mi hai fatto venire in mente un esempio.
È totalmente un'altra storia.
Quanti film hanno un aspetto visivo volutamente retro, rovinato, sporcato? Mm-hmm. Pensa ai Grindhouse, sì. Pensa anche Wes Anderson, o di recente anche altri film, anche Saltburn, di cui parleremo dopo, cioè questa. Vanno a rovinare l'immagine per dare un certo effetto, ma l'audio no. Ma quale film ha l'immagine perfetta 4K super pulita e l'audio di merda gracchiante del grammofono anni 20? Nessuno. Perché, al massimo lo può avere in una canzone per dare quel mood, ma le parole sono registrate bene, sono intelligibili, eccetera. Perché l'audio è una cosa che non percepisci, ma percepisci di base, esatto. Cioè tipo automaticamente. Quindi
inviteremo qualcuno in puntata a parlarne. È ho bene. Già un nome in testa, quindi
bene, bene.
Che ci racconterà un sacco di cose.
Quindi questa era l'ultima, cioè la seconda domanda. Abbiamo fatto a doppietta questa per aprire l'anno. Ringraziamo sia Marco che Fabio che ci hanno inviato queste due domandone. L'angolo del tecnicismo becero tornerà, non so quando, ma tornerà. Ed è il momento di parlare dei trailer. Apriamo con una serie. Who done it? Chi è stato? Come si dice in italiano? Chi è stato?
Un giallo.
Un giallo che si intitola Death and Other Details, la morte e altri dettagli. Serie TV made in Hulu che arriverà dal 16 gennaio, immagino anche da noi su Disney Plus, che tra l'altro Disney, l'avevamo detto che Disney si è comprata definitivamente Hulu, cioè adesso Hulu in America è completamente di proprietà di Disney e probabilmente verrà chiamato Hulu anche la sezione Stars da noi, potrebbe essere.
Quindi lo Stars
strategia.
Cambia nome?
Potrebbe, non Star. Si sa ancora. Star. Potrebbe essere, non si sa ancora,
ma
però
pensa.
È un brand forte e probabilmente loro lo sfrutteranno meglio. Comunque Death and Other Details è un giallo in cui il detective Rufus Cotsworth, che fa un po', è un po' il Benoit Blanc della situazione, interpretato dal bravissimo come si chiama lui?
Poirot, Mandy Patinkin.
Che sì, che ricorderete da Homeland.
Io l'ho adorato come Saul di Homeland.
Sì.
Ma voi ve lo ricorderete
per quel bellissimo film.
Dai.
Chiamato quando lui era giovane.
È un super cult.
Quando lui era giovane, vero? Come cos'era?
Cosa si chiama?
La principessa
e il ranocchio. No.
Ma dai, la principessa Zaffiro.
Storia infinita.
Ma cosa c'entra la storia infinita?
La principessa splendente.
No.
Johnny Stecchino.
Io non ve lo dico.
Johnny
e
la principessa.
No.
Vabbè, non lo so. Comunque.
Ci esce così senza dircelo.
Perché non se lo ricorda neanche
la storia fantastica.
Cosa ho detto? La storia infinita, vabbè, ero vicino.
Non è allora una cosa la storia fantastica, una cosa la storia infinita.
Una cosa è la lunghezza, una cosa invece è un aggettivo
qualitativo. Ma tu hai detto la principessa.
perché lui fa la principessa,
perché in inglese è Princess Bride, quindi mi veniva in mente quel titolo lì. Sono andato a controllare, comunque lui era il famosissimo Inigo Montoya.
Inigo Montoya, sì,
tu hai ucciso mio padre, preparati,
è vero, era lui
a morir,
era lui,
è lui, caro.
Era proprio lui,
Mandy Patinkin, un grandissimo attore,
grandissimo attore, che interpreta il detective Rufus Cotsworth, che insieme alla sua protégée Imogen cercano la verità in un crociera per ricchi, stile Triangle of Happiness o Sadness, nel Mar Mediterraneo, dove ognuno sta nascondendo qualcosa, un po' Triangle of Sadness, un po' Assassino sul Nilo, un po' anche Glass Onion.
Vabbè, è un giallo, cioè quello è.
Non lo so, ma sembra un pochettino un po' derivato da quelli che stanno avendo successo ora. Ha ragione, tutti quelli che sta citando vedo abbastanza
come,
nel trailer,
come impatto visivo, sì, coreografico, però senza gli attoroni. A parte, vabbè, lui comunque non è che sia sta superstar.
Porello, fino a mai l'ho guardato bene.
Non ci sono nomi grossi, non ci sono superstar. Vero. Quindi mi immagino. Allora, da un lato questa cosa mi piace, perché vedo questo detective e mi immagino il personaggio e non l'attore, no? Non sono distratto dal volto noto. Dall'altro penso, se non hanno preso star famose, vuol dire che sono così certi di avere un buono script che non ne hanno bisogno. Oppure no?
Oppure basso budget, tranquillamente, potrebbe essere un'opera.
Basso budget non sembra per come l'ha messa in scena. Quindi non lo so, mi crea dei dubbi che verranno risolti alla sua uscita.
L'importante è non guardare il trailer, che come al solito gennaio. raccontano troppo.
Però il giallo non è che. Sì, ma non è che sono 10 puntate, quindi non è che poi ti fa capire chissà cosa, secondo me.
No, però è un pochino
è lungo, è tedioso, non mi fa entrare veramente nel, perché non mi vuole poi svelare, quindi fa vedere ma non capire, dopo un po', due minuti dici vabbè, basta, lo voglio vedere o non lo voglio vedere. Andiamo avanti e parliamo di American Nightmare, dal 17 gennaio su Netflix. Che cos'è American Nightmare, Teo?
American Nightmare è una mini docu-serie, come si può definire? Una miniserie docu? Una docu-miniserie. Della casa di produzione britannica che io amo tantissimo, che è la Row TV, già dietro a dei meravigliosi documentari come non mi ricordo il titolo italiano, Don't Fuck With Cats on the Internet, non scherzare con i gatti su internet, non lo so qual è il titolo italiano, The Tinder Swindler, il truffatore di Tinder, non so se l'avete visto su Netflix, ne abbiamo parlato comunque nel podcast. Comunque fanno dei documentari meravigliosi sulla cronaca, su Nera e dintorni,
quindi tutte storie vere, vere documentari,
tutte storie vere, montaggio meraviglioso, ma è proprio il come viene narrata la storia, proprio è lo script del documentario che secondo me funziona sempre molto bene, perché ti tiene incollato anche se è appunto un qualcosa che prendi il telefono, fai due click e vai a vedere com'è andata la storia nella vita,
domanda, magari tipo Sampa, senza voce narrante, con i personaggi che raccontano e sono loro che ti raccontano la storia, o c'è una voce narrante che collega i fili di
solito? No, senza voce narrante.
Ah, cavolo, figo.
Vedi tutto tramite come si dice, filmati veri, telecamere di sorveglianza, ricostruzioni con la gente che ci ha lavorato, che ha lavorato al caso, testimoni reali, eccetera. E a quanto pare qua c'è proprio anche la protagonista di questa storia, che mette al centro una ragazza che viene rapita con il ragazzo che fa la denuncia, a quanto pare messo fuori uso da due o più loschi figuri che sono entrati di notte in casa mentre questi erano vestiti da sommozzatore. Però forse non è andata così, perché già subito nel trailer il documentario ci mette il dubbio, tirando in mezzo una sorta di Gone Girl nella vita reale. E se avete visto il film di David Fincher con Rosamund Pike e faccione Ben Affleck, avete capito a cosa mi riferisco.
Il film,
non posso dire
di
molto,
che
perché spoilererei sia il film che la serie.
Di che
quindi
anno è Gone Girl?
Penso 2013.
12. Sai che anch'io pensavo
Mentre gli eventi accaduti raccontati nella docuserie sono del 2015, quindi probabilmente si è ispirata con magari il suo film preferito.
Attenzione, 2012, grande.
Cavolo.
È successo 3 anni
dopo. No, aspetta,
dopo.
Ma No.
Cosa? Che cosa hai trovato?
Avevo visto il romanzo, perdonatemi, del 2014.
E quindi siamo lì, era appena visto, bella fresca, dai, lo faccio anch'io. Il documentario, la docuserie in 3 episodi, American Nightmare, sembra da tenere d'occhio, arriverà su Netflix.
Io sono già curioso perché appunto, ripeto, per adesso mi sono piaciuti tutti quelli che ho visto prodotti da Raw.
Quindi lo guarderai.
Sarà un bel passo, lo guarderò.
E ce ne parlerai dopo il 17 gennaio.
Yes!
Sua uscita. È uscito anche il trailer del nuovo film di Pieraccioni, Pare parecchio Parigi, dal 18 gennaio al cinema. Di cosa si tratta? Ovviamente di una commedia, come il caro Leonardo Pieraccioni ci ha sempre abituato. Cosa carina è che la sua controparte nel film, controparte comica, è Nino Frassica, tra l'altro quasi irriconoscibile senza baffi.
Beh no, dai.
Dai, su, si è tagliati parecchio.
Non ero abituato a vederlo.
Beh, vabbè, ma si capisce che è lui.
Sì, si capisce che è lui, però...
Perché prima, quando abbiamo visto il trailer, hai detto «Ah, madonna, avevo cambiato per Umberto Smaila». Ti ho detto «No,
Paolo». No, non ho detto Umberto Smaila.
No? Cos'è che... Sei stato tu, Fretta, a dirlo?
No,
ho detto Umberto
lui.
Eco.
Umberto Eco, scusa.
Sì, è Umberto Eco ha la barba.
Scusami.
Aveva A.O.A.
Non avevo capito.
Pieraccioni e Nino Frassica.
Frassica.
Sono una bella coppia. Secondo me.
Tu dici?
Nino Frassica interpreta suo padre, che non sta molto bene.
Il padre di chi? Di Frassica?
Nino Frassica interpreta il padre di Pieraccioni, sì. Che non sta molto bene, non frequenta i figli da un po', dopo un infarto decide di radunare la famiglia e i 3 figli decidono di portarlo a Parigi, ma siccome le sue condizioni di salute sono precarie e la sua vista è molto scarsa, pensano bene di organizzare un finto viaggio in camper, dove in realtà non lo portano a Parigi ma simulano questo viaggio. Tra l'altro c'è scritto ispirato a una storia vera.
Bah, secondo me è tipo Fratelli Cohen.
Sarà un articolo
che non è una storia vera.
Sì, l'avrà letto su qualcosa su internet. Devo fare 2 critiche. La prima non è una critica. Sono contento che Pieraccioni finalmente si è tolto dall'idea di fare i film con lo stessa trama. Lui faceva i remake dei suoi stessi film, dove lui è un timidone, arriva una ragazza e gli sconvolge la vita. Almeno ha cambiato il registro.
E ci sta,
è una cosa un plauso ci sta, però posso dire, io ho visto il trailer e anche se l'idea che abbiamo raccontato può essere fatta in mille maniere, chissà come mai in Italia si vince sempre sul ridicolo. Abbiamo visto scene nel trailer dove c'è gente vestita da peluche che fa finta di essere uno stambecco, che tu dici, ho capito, vuoi creare una cosa simpatica, allegra, ogni volta si va sempre sul trash. Posso permettermi di dire trash? Alcune scene, la messa in scena era abbastanza povera e alcune gag...
Diciamo che il trailer forse non riesce a comunicare al meglio alcune gag, le fa venire fuori un po' così, un po' fredde.
Io mi sento un po' più cattivo di voi.
Grazie.
Meno male per Pieraccioni che in questa puntata non c'è Enrico.
Ma perché vabbè, ho capito, ragazzi.
L'eco della voce di Enrico. Ico.
Facciamo un tribuzio.
Esatto. No, è che a me non ha fatto neanche, non dico ridere, ma non ho neanche sorriso durante questo trailer, quindi magari è la comicità che a me non piace.
No, ma l'idea è che vuole essere sia comico, sia vuole essere quello il film con la morale che ti insegna un po' i sentimenti. La cosa che mi fa incavolare è che quando si vuole fare sta cosa si dice sempre per fare le gag da scuola elementare, perché mettere un fondale finto e metterci delle persone vestite da cerbiatti per far vedere che siamo alle Dolomiti è una roba che non reggerebbe mai nella vita reale, quindi mi rendi divertenti i personaggi e non le situazioni...
Erano 2 stambecchi.
Stambecchi,
volevo specificare per il sindacato degli stambecchi che poi protesta.
Ci può stare. Quindi non capisco perché, anche se si hanno delle buone intenzioni, si finisce sempre per fare la roba tra luce e vino classica italiana del Massima, dai, far ridere, mettiti in peluche.
Devo dire, le scene più divertenti nel trailer sono quelle con Frassica. Secondo me il personaggio lui riesce a dargli il giusto... E sono convinto che ci siano... probabilmente delle improvvisazioni tra loro due che potrebbero essere molto divertenti. Le gag fisiche, le gag come dici tu, un po' più costruite, magari o non vengono bene fuori dal trailer o sono un po' più poverette. Però dai, voglio essere possibilista, sia perché voglio bene a Pieraccioni, sia perché Frassica comunque è un genio della comicità italiana, sì. Ed è troppo, secondo me, troppo poco spesso citato.
Beh, io Frassica lo adoro, ma perché vuoi bene a Pieraccioni?
È vero,
ma
perché?
Perché sì, quando io lavoravo al cinema a Firenze, lui veniva spesso a vedere i film da me. Ed è sempre
da
stato
te.
Molto. Sì, sì, al cinema io gli facevo i biglietti, staccavo, gestivo tutto il cinema da solo. È sempre stato molto carino. Poi, comunque, i film tipo I Laureati, Il Ciclone, sono film che secondo me.
I Laureati funzionano. Fu generazionale in quella zona d'Italia.
Tra l'altro, quindi... I Laureati, la scena famosa della corsa per non pagare il conto, io l'ho vissuta dal vivo perché ero lì mentre la giravano.
Ah, ok. No, io invece l'ho vissuta dal vivo, nel senso che quando ho vissuto un anno a Firenze mi raccontavano che ci fu un periodo, poi confermatecelo voi che ci ascoltate da quelle zone, ci fu un periodo in cui effettivamente si faceva gruppi di amici facevano gli stronzi in quel modo.
No, io invece stavo,
e Piacioni ha voluto portarlo.
Stavo camminando per il centro con mia mamma e a un certo punto ci giriamo e stavamo girando proprio quella scena lì della corsa. E poi qualche mese dopo l'ho vista al cinema e ho detto ma cioè, tra l'altro è strano perché ti capita di vedere un set che stanno girando una scena. Ma quando ti capita di vedere che stanno girando proprio la scena più iconica del film e tu sei lì e lei, cioè è raro.
Beh, aspetta, la scena più iconica dei Laureati.
Dei Laureati,
dei Laureati,
non il laureato.
Però dei Laureati ho da fare un appunto.
Mm-hmm.
Tu sai che io ho il difetto proprio da operatore di guardare, quando guardo i film io automaticamente sempre guardo i riflessi. Cioè mi viene in automatico, se c'è una finestra inquadrata,
sì,
il vetro di una
malato.
Macchina, lo specchietto,
cerchi la truppa,
il profilo di cromato, io guardo il riflesso sempre per vedere se si vede la truppa, perché è una cosa che sul mio lavoro cerco di evitare sempre e quindi mi viene spontaneo controllare se si vede qualcosa. A parte che mi ricordo sgamata in Eyes Wide Shut, cosa che poi in un video hanno sistemato e però
non era voluta.
Chi l'ha visto al cinema se lo ricorda.
Se non lì era
no,
voluta.
Assolutamente no.
No, non era voluta assolutamente.
Su un profilo del cromato del bagno con un carrello all'indietro. Se guardate i laureati, anzi non c'è neanche bisogno che guardiate i laureati. Adesso andiamo a vedere dove lo danno, dove è disponibile, su che piattaforma streaming i laureati. Voi mettete sul film e all'inizio del film, quando ci sono i titoli di testa, c'è questa cinepresa ferma su uno dei ponti di Firenze, giusto?
Uh-huh.
Perpendicolare rispetto all'andamento delle corsie stradali. Passa un pullman e nel riflesso del pullman si vede tutta l'intera truppa. Uno sull'altro, con uno col polistirolo in mano, l'altro con il boom, l'altro con la cinepre, tutta la troupe perfetta. E io ho sempre pensato che fosse voluto, perché si vede talmente tanto.
Sono i titoli di testa.
Che cazzo, sono i titoli di testa, ti passano a tu. Si vede. Come hanno fatto a non toglierla?
Quindi pare
delle apparizioni più palesi che mi ricordo.
Invece non era voluta. Adesso, ma per ciò fa, oh porca puttana.
Esatto. Leonardo, se ci senti, sistemala. La trovate su Infinity. I laureati.
Allora, c'ho Maremma.
I primi due minuti di film e poi me lo raccontate.
Pare parecchio Parigi uscirà al cinema dal 18 gennaio, quindi imminente. Un altro film di cui abbiamo
che
visto
il trailer.
Che è anche il
mio
compleanno. Che è anche il tuo compleanno.
Auguri Fred!
No, grazie. Non è ancora.
No,
non
scusate, 18,
ritirali, 18. Ritirali.
Auguri Fred.
No, ritirali.
Ma perché?
Non è
ma magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando il 18 gennaio.
Hai visto?
The First Omen, dal 5 aprile al cinema, è un prequel di The Omen, se non
sì.
ho capito male. Una giovane donna americana, una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita di servizio per la chiesa, quindi una suora, ma incontra l'oscurità che le causa di come si dice?
Cosa?
Dubitare della sua fede.
Ah.
E scopre una terrificante cospirazione che spera di portare alla nascita il male incarnato.
Ok.
L'anticristo.
Bene. Mi sembra una trama un po' già sentita, così, no, eh?
Anche il trailer
nel
era abbastanza...
Nel cast Bill Nighy, Ralph Ineson, Charles Dance.
Ma quando... Orco cane, però hai fatto tre nomi che sinceramente mi fa venire voglia di vedere il film.
Eh già.
Mannaggia.
Nei ruoli di Lawrence Bill Nighy, Raphne Ineson è padre Brennan e Charles Dance è padre Harris. Quindi,
quell'uomo ha una voce, secondo me, che mamma mia, quanto gliela invidio.
Potrebbe, posso dire una cosa? Serie di The Omen, voi non l'avete visto i film di The Omen? Tu non hai mai visto The Omen?
Forse ne ho visto uno, ma sai che non ti saprei, esatto, probabilmente quello.
Sono classici dell'horror, famosi per le morti molto, sono un po' dei Final Destination antesignani.
Antelitteram.
Sì, perché ci sono delle scene di morte condizionate dal fatto che qualcuno sta per ostacolare l'anticristo e muore in una maniera forzata, molto caratteristiche. Sono dei film discreti, classici dell'horror, ma secondo me non è mai stato neanche il primo, non è questo capolavorone, no? Iconico.
L'avevo un po' intuito dal tuo...
dalla mano...
Ma manco Final Destination è sto capolavoro.
Final Destination è divertente.
Però attenzione, perché guarda che il primo
è divertentissimo.
Allora, innanzitutto è divertentissimo e soprattutto è mega originale.
Sì, sì.
Perché
sì,
è vero che oggi abbiamo un pensiero sui Final Destination, ne hanno girati addirittura 6, se non sbaglio.
Però
comunque ha portato qualcosa di buono, di nuovo, anche, di originale, di fresco.
Fatto sparire Devon Savah, ti ricordi Devon Savah? L'attore che a un certo punto è sparito.
Non lo so. Comunque, se vi interessa, faccio una piccolissima parentesi. Final Destination, c'è un articolo di Alessandra Vignocchi, la nostra esperta di horror, proprio sui Final Destination.
E non ha fatto un articolo sui Omen?
Non ancora, però potrebbe, visto la sua mega passione. Però l'articolo è molto figo, molto lungo, se siete fan della saga, o anche se non lo siete, dategli un'occhiata. Chiaramente è zeppo e impregnato di spoiler, quindi insomma, certo, se non avete mai visto nessun Final Destination,
diciamo che
a leggerlo.
Quanto Final Destination è divertente, tanto di Omen invece si prende sul serio. Lento, infatti... è posato, è ponderato, c'è questo slow burn per arrivare alle morti, cioè, però funziona, ma non è mai secondo me stato era un po' una risposta all'esorcista che cercavano di dare, però si differenziava abbastanza da essere originale. Ora, vedere questo The First Omen che viene cacciato fuori così a sorpresa, un po' devo dire mi incuriosisce, anche vedendo il cast, quindi sono possibilista a livello di horror, lo vedrò probabilmente, e se siete appassionati di horror, insomma, tenete d'occhio The First Omen. Andiamo avanti e parliamo di un sequel che forse si sono pentiti di aver fatto, e cioè Rebel Moon Part 2, The Scare Giver, lo spaventatore, il donatore di spaventi.
Il donatore di spaventi?
No, ma non è il donatore di cicatrici.
Ah no, scusa, Scare Giver, avevo letto una E in più. The Scare Giver,
il
donatore
di cicatrici, il cicatrizzatore,
il cicatril.
Usalo anche tu, mi sono appena tagliato, cosa posso usare?
Rebel Moon parte 2, il cicatrizzatore.
Oh, sono appena guarito, grazie.
Dal 19 aprile su Netflix. Ora, no, come si dice, mea culpa, ma al plurale com'è? Nostra culpa.
Nostra culpa,
perché io non ho studiato il tedesco, quindi.
Giusto. Che non abbiamo visto Rebel Moon, nessuno di noi ha visto Rebel Moon.
Io ho una cosa da dire.
Dillo. L'hai visto?
Da
visto?
Mettere.
L'hai visto?
Allora.
Ti è piaciuto?
Allora, aspetta. Non qualche giorno fa, nell'intimo della mia casetta, in un momento di estremo relax, ho detto, ma quasi quasi mi prendo questa pallottola gigante, senza dire niente ai ragazzi, e mi presento in puntata dicendo, oh raga, recensisco Rebel, ho visto 12 minuti. E mi basta. Cioè, non ho trovato un motivo per andare avanti oltre quei 12 minuti.
Nel tuo intimo
e
c'è Snyder.
Scusate, ma ammetto che
lo sai perché?
Ho visto solo quelli. Quindi, ovviamente, non ne parlerò perché non mi stava particolarmente appassionando né piacendo. Era già derivativissimo.
Hai fatto un problema. Il problema è che non è ancora uscita la versione vera, quella che volete fare Snyder. Non è ancora uscita la Snyder Cut. Perché vediamo che Snyder è il regista a cui non fanno mai fare film come dice lui.
Ma adesso gli hanno fatto fare quello che voleva lui.
No. uscirà
proprio... No, ma poi dice no, in realtà non era così.
E non è proprio così.
Ah, giusto.
Io avevo bisogno di un po' di conflitto.
La,
per
devo la rifarà in bianco e nero in quattro terzi.
No, e sarà completamente diversa. Non so come farà, ma sarà completamente...
No, veramente c'è stata già un'intervista. Davvero? Per l'annuncio della parte 2, che lui poi farà uscire una versione integrale con tutte le parti insieme.
Ma non dire cazzate,
in un nuovo formato triangolare.
Sai che il triangolo non l'avevo considerato.
Già,
comporre su un triangolo potrebbe essere la cosa più difficile del mondo.
Si chiama il formato triangolare di Snyder. Snyder format.
Sì. Ma è isoscele, equilatero?
È un triangolo equilatero che però durante il film diventa ottuso, isoscele, cambia.
In base all'azione sullo schermo.
Allora, se posso dirti, nonostante il formato sia quello panoramico normale, un po' ottuso lo è già Rebel Moon di suo, quindi
il primo Rebel Moon
almeno i 12 minuti
no,
l'ho
no,
visto
il primo
io,
Rebel Moon cioè... lui ha detto che noi vediamo solo una porzione perché il formato integrale è il formato palla. È una palla praticamente, così ha detto.
Ma è una palla, quindi cui... cioè 3D, è una sfera.
Sì.
Tanti triangoli di inquadratura che faranno una palla. Che
quella è Las Vegas.
Quella è la vera innovazione.
Quella è Las Vegas.
Esatto.
L'ha fatto Aronofsky. Ma andiamo avanti.
Speriamo lo faccia anche Snyder.
Rebel Moon parte 2, guardatevi il trailer.
Anche
19 aprile su Netflix. Netflix ormai l'aveva girato. Ho detto, vabbè, lo mettiamo su.
Così.
È arrivato, proprio per cavalcare la news di oggi, è arrivato Mickey Mouse Trap. La trappola di Mickey Mouse, prossimamente al cinema. Quindi si sono adoperati subito, diciamo prima ancora che venisse libera, che venisse sbloccato e diventasse di dominio pubblico, già avevano girato l'horror.
Certo, ce l'avevano già pronta. Ma io devo fare un appunto.
Un appunto Fiat?
No, un appunto al cazzo, che come tu sai io sono terzo dan di punta al cazzismo.
Cobra Kai.
E tu hai appena detto una cosa strana.
Cosa ho detto?
Perché tu hai detto che è la trappola di Mickey Mouse. E invece no.
Ah no, è vero, è la
guarda
trappola
bene
per
il nome.
Topi, è la trappola per topi di Mickey.
Bravo.
Hai ragione.
Perché è vero che è scaduto il copyright su Steamboat Willie, ma non sul nome Mickey Mouse.
Ah,
e col cazzo che puoi scriverlo in un titolo.
Ma questo è geniale.
Certo, secondo te perché l'hanno
mettendo
scritto così?
Mettendo il genitivo sassole su Mickey,
certo.
Hanno evitato
l'inglese
la fregatura.
Ma non hai mai capito?
No,
secondo me è figo per quello.
Allora,
il titolo.
Posso dire due cose? Comparandolo con l'operazione horror fatta su Winnie the Pooh,
mamma mia,
che non ho visto, ma da quello che ho sentito è terrificante.
Mamma mia.
Cioè, non in senso horror,
no,
ma
no.
Esatto.
Mamma mia, vai.
In questo caso noto della sana intelligenza da parte di chi l'ha fatto. Uno, per questa cosa del titolo che appena notato è geniale, perché il tuo cervello legge Mickey Mouse,
certo.
Non ci fa caso, invece è Mickey's Mousetrap. L'altra cosa è che nel film si vede che loro guardano Steamboat Willie, quindi hanno usato nel film il corto, e questo rende il film ancora più, diciamo, sagace nello sfruttare questo dominio pubblico del corto. Poi il film probabilmente sarà monnezza, non lo so, magari no, magari sì. C'è il solito topos dello slasher, l'omino con la maschera da Mickey Mouse che ammazza tutti col coltello, il macete, cos'è
ma
che
come
ha
già detto,
niente di nuovo.
Il buono slasher movie secondo me deve avere semplicemente tre ingredienti: essere divertenti, avere delle morti fighe e avere un cattivo credibile, o comunque credibile in quanto
iconico
all'interno
cattivo
dell'universo di quel film, ecco.
Iconico.
Sì, che
non
però
sarebbe,
funzioni, ecco,
non sarebbe
perché...
stato meglio se fosse stato proprio uno Steamboat Willie animato, tipo chi è incastrato Roger Rabbit, che usciva dalla TV,
avrebbe fatto 12.000 volte più paura. È tipo
esatto.
Il racconto di il fumetto di Dylan Dog.
I conigli rosa uccidono.
Conigli rosa uccidono.
Grande Dylan Dog, grande personaggio.
Però probabilmente non avevano il budget.
Io dico due cose. Ma la prima è: ma è possibile che ogni volta che si sblocca un cavolo di personaggio, la prima cosa che pensano è fare l'horror slasher tutti uguali? Cioè, non hanno paura che già altri quattro la stiano pensando? Perché secondo me, fra due giorni usciranno già 3, 4, 5.
No, in realtà, in contemporanea è uscito anche il trailer di un videogame
esatto.
horror.
Quindi... Vedo che La seconda cosa, è possibile che diventa credibile un tizio con una maschera e un macete contro 5 persone? Se nella vita vera spigliano 2-3 mazze, lo menano. Io spero che si inventino qualcosa, perché
dal
trailer capisco che è Topolino, però anche la messa in scena è abbastanza povera. Uno con una maschera addosso, capisco che si voglia colpire il momento e si voglia essere
sai quanto è costato questo film?
15 euro.
Probabilmente
sì.
Quindi
però un peccato, si sblocca Mickey Mouse. Mi aspettavo, cioè il personaggio, eccetera, eccetera. Ma aspettavo
queste cose. Ma sì, ma aspetta, il 1 gennaio sono scaduti i diritti. Queste cose evidentemente ce l'avevano già in canna, perché è ovvio che questo film lo abbiano girato mesi fa. Vediamo cosa succederà da qua in poi, no?
Speriamo che sia così.
Anche perché, come avevamo...
Però nel film non usano la musica nel trailer, no?
Ma come è l'horror? Perché l'horror è più comodo, più semplice da girare, secondo
me. Attira, diverte.
Come avevamo accennato prima, tra l'altro, volevo ricordarvi che sono scaduti i diritti anche di un sacco di altre cose. Come, ad esempio, i romanzi Niente di nuovo sul fronte occidentale.
Di Orlando, cui comunque hanno fatto un film.
L'amante di Lady Chatterley, esatto.
Perché entrambi questi film hanno fatto dei film molto di recente. Non potevano aspettare un anno e farlo senza pagare i diritti?
Questo
mi sta vinto l'Oscar.
Una domanda così all'etere.
Non lo so. È diventato di pubblico dominio anche il circo di Charlie Chaplin e il cameraman di Buster Keaton. Così, giusto per dirvela così. Raga, nel senso, se gli anni sono quelli effettivamente ormai stabiliti, 95, e insomma gli anni vanno avanti, prima o poi arriva tutto il resto.
Che già, bello, prima o poi potremmo rovinare
tutto.
Un
pochino Disney perde il copyright su Biancaneve e i Sette Nani.
Quindi un bel horror con i Sette Nani che ammazzano tutti, oppure
tra
un bel horror...
Anni.
Con Charlie Chaplin con i baffetti, un cattivo con i baffetti, me lo immagino.
Tra 12 anni perde i diritti su Pinocchio. E cominciano, pian pianino. I 95 anni passano. Insomma, il cinema ne ha 128? 9?
Sai invece su cosa non perderanno i diritti molto presto?
No, ma non vedo l'ora che tu me lo dica, Paolo.
Su Robot Dreams, un nuovo film di animazione, tra l'altro premiatissimo, che arriverà al cinema quest'anno. Si tratta della storia di un cane che compra un robot, e diventano amici. È tratto da una popolare graphic novel dello scrittrice nordamericana Sarah Varon. Robot Dreams, ambientato a New York City durante gli anni 80. Frecht, tu che sei il nostro espertone specialista di fumetti, conoscevi questa graphic novel?
In realtà no, stavo cercando su internet per vedere se è uscita in Italia. Non credo che sia uscita in Italia, sai?
No.
Non lo so, perché
non ho mai sentito parlare,
devo dire.
Sei inutile praticamente.
Ma l'ho sempre detto di essere inutile. Da quando poi non c'è più Tribuzio, io sono anche una persona triste. Ormai sono un uomo
triste
distrutto.
Triste e inutile. Allora, il film diretto da Pablo Berger, il trailer comunque ha un aspetto di animazione molto molto
sì,
infantile,
esatto, molto
ma carino,
easy.
Surreale. Sì. E boh, mi ha preso. Di solito queste cose un po' così naif non mi fanno impazzire.
Sì, ma Paolo,
però,
ma c'è un robot.
C'è un robot.
E quindi
è un
quello
cane,
vince su tutto per te.
Il cane è il mio animale preferito, il mio animale guida. E il robot è il mio altro animale guida.
Che bello, quando prendi un cane?
Un cane robot?
No,
un Aibo.
Un cane normale.
Aibo
cane...
non mi piace. Quindi vi consiglio di vedere il trailer di Robot Dreams e sperare, incrociare le dita, che arrivi in sala anche da noi il prima possibile. Per chiudere, è arrivato l'attesissimo teaser trailer di Arcane, stagione 2, parlando di cani arcane, da novembre su Netflix.
Cielo.
Da novembre su Netflix. Io la prima stagione non l'ho finita di vedere.
Cosa?
Perché non ti è piaciuta?
No, perché ho detto la finisco di vedere quando arriva la seconda, così devo aspettare meno. Quindi ottobre
maledetto.
Me la guardo.
Che scusa orribile, implausibile.
No, a un certo punto mi sono fermato e non l'ho più
ripetuto. E di la verità, siamo tra amici, puoi dire la verità.
Eh sì, ho visto i primi 4 episodi.
Va bene.
Poi non... Bello, eh? Però invece voi che l'avete vista,
impazzire.
Lo so, ma non solo a te Teo, anche al 99%, anzi al 100% dei nostri ascoltatori che l'ha vista, credo.
Non lo so.
99, a buona fetta. Quindi voi che state aspettando, è uscito questo teaser dove si vede un personaggio che si sveglia e sembra un cattivo, e poi c'è attaccato un omone attaccato ai tubi. Un mostrone.
Non si vedeva.
Non si capisce niente. Non vi aspettate chissà che non si capisce niente. L'unica cosa importante che dice il trailer è novembre su Netflix, quindi arriverà Arcane.
Non è presto? Domanda.
Presto? Non è mai troppo presto. Non c'è, in che senso presto? Novembre presto? Tardi.
Perché?
Siamo a gennaio.
Ok, stavo dicendo, non è un po' cioè è passato poco tempo per una serie di animazioni di questo genere?
Guarda,
non so, magari
Arcane è del 2021.
Vabbè, oddio,
sono passati 3 anni.
Quindi 24, 21, novembre,
vero?
Sì, novembre 21, stavo guardando adesso.
22, 23, 24, 3 anni è anche un po' troppo, direi. Io 2 anni glieli concedo perché è una roba animazione super mega artistica, ma 3 anni, ragazzi, siete lenti, ora
tutto dai, bene. Siete, cioè,
ora capisco, allora, che stavate lì a godervi i soldi
per questo tipo di prodotto. Allora, ok, non so perché pensavo molto meno, tra l'altro novembre 21, ma veramente.
Ah sì, ma perché invecchiando il tempo sembra scorrere più velocemente.
Lo so, purtroppo, perché quando hai 10 anni, un anno è un decimo della tua vita. Quando ne hai 50,
come i cani,
dura molto meno.
Sì.
Cosa stai
dicendo? Io lo percepisco il tempo molto lungo. È come se vi conoscessi da 10 anni. Però ho scoperto che forse fra un mese faccio un anno a Cinefact.
Wow.
Mi sa che è febbraio l'abbiamo puntata.
Un anno, mi sembrano 10.
Madonna, davvero.
Ve l'ho detto, come i cani.
Ma quello è una questione di sopportazione nei confronti tuoi, cioè non è una sensazione generale.
Ma andiamo avanti, che abbiamo ben 6 recensioni.
Addirittura.
Di cui
no, no, ne facciamo 5 perché in copertina ne ho messe 5. Nel titolo ne ho messe 5. Non voglio sentire ragioni. Ne tagli una.
Qual è che non hai messo?
Non la mia,
allora,
non la mia.
Ho messo in copertina quella che in scaletta, in questo momento che tu stai guardando, è il quarto titolo dall'alto.
Va bene,
quella lì l'ho vista.
La facciamo, ma non è in copertina, non importa.
Va bene,
è una chicca. Anzi, iniziamo subito da quella. La sfigata che è una serie di animazione che c'è su Netflix che si chiama Carol e la fine del mondo. È una serie molto particolare.
Aspetta.
Carol.
Aspetta. Mm-hmm. Dai il tempo a chi ci ascolta di dire ma come non l'avete messo in copertina?
Ma sì, è una chicca,
è bellissimo.
No, sicuramente chi l'ha vista l'ha apprezzata, ma io sto parlando qui a chi non l'ha vista, perché chi l'ha vista lo sa già.
Esatto.
Carol e la fine del mondo è una serie animata dallo stile visivo molto particolare, molto poco appetibile.
No, questa è una cosa
so che Frecht non approva, ma secondo me è respingente.
Non
addirittura
è
respingente.
Sì, non è respingente, però la storia, lo storytelling e i personaggi. Racconta di questa Carol che vive in un mondo che è sull'orlo della fine, perché c'è questa specie di gigantesco meteorite di cui però non se ne parla, lo noti, lo capisci dal contesto. Sta per arrivare sulla Terra, mancano pochi mesi, meno di un anno, alla fine del mondo, e quindi la società, per forza di cose, ha cambiato modo di vivere. Cioè la gente, sapendo che dopo tot mesi finisce tutto, inizia a farsi viaggi, a pensare solo a godersi gli ultimi tempi che rimangono. Carol, che però è questa donna di mezza età che si trova un po' fuori dal mondo sociale, nel senso si trova un po' esclusa dalla socialità degli altri, non ha hobby, non ha particolari interessi, si trova completamente spiazzata. Lei non gliene frega niente di viaggiare, non gliene frega niente di fare cose. I suoi genitori cercano di spingere, lei si deve trovare delle scuse, finché non trova una sorta di lavoro, un posto di lavoro fatto per chi vuole lavorare e non fare altre cose, e creare delle dinamiche da ufficio, delle dinamiche di lavoro. Ovviamente la sua storia è contornata da tanti personaggi molto bizzarri, surreali, però tutta la serie permea di questo senso di nichilismo, di pesantezza del vivere o del trovare il proprio posto nella, nel mondo, nella socialità. è molto particolare, ma è scritta molto bene, e alla fine devo dire la verità che, sebbene non fosse appetibile a livello visivo, mi ha comunque coinvolto e convinto, e mi sono affezionato anche un po' alla confezione. Quindi è una serie che consiglio. Tra l'altro me l'aveva consigliata Gabriele Donolato, che ringrazio perché vale la pena. Sono 10 episodi.
Ma
che brevi.
Quando Gabriele consiglia le serie è sempre in gamba.
È vero.
Fract, si prego non lo dire.
Dovresti
non lo dire.
Guardare I Soprano, perché sì. Gabriele ne ha parlato in puntata.
Le ha recensiti a buon gusto, Gabriele. Devo dire che
un giorno
riesce...
tutto bravo, questo vi tornerà indietro come un boomerang.
Riesce a trovare delle chicche. Quindi Carol and the End of the World, Carol e la fine del mondo, su Netflix, ve lo beccate.
Posso aggiungere a postilla?
Vai.
La questione è che tu hai diversi stili di disegno che ti fanno ribrezzo, ma è una cosa tua. Ci sono, questo stile è uno stile normalissimo che si usa spesso.
Ah, Teo, guarda le immagini, che ti sembrano immagini appetibili o respingenti?
Beh, no, guardando un'immagine non posso giudicare una serie di animazione.
No,
se fosse un fumetto
proprio, guarda il look, no, lo stile visivo, lo stile,
ma perché no, non lo trovo così tanto respingente.
E allora, tu hai salame negli occhi,
non è salame negli occhi. Tu
The
hai
Clone
di...
Wars per me è una serie di animazione dal stile respingente,
quella in 3D,
per darti un'idea.
Ok,
io non sono mai riuscito a vederla, nonostante la
mia
malattia.
È una cosa soggettiva, ma oggettivamente è uno stile che piace a molti, soltanto che a te non piace. Però non può essere respingente, non è quella la richiesta fatta al disegnatore. Il disegnatore è uno stile normalissimo che
vuole
te
comunicare qualcosa.
Vuole comunicare qualcosa,
riesce
però
a comunicare quella cosa lì. Quello che ho detto è, inizialmente era respingente per il mio gusto personale, ma poi mi ha conquistato.
Detto così ci sta.
Più o meno era quello che intendevo. Andiamo avanti. Di che film parliamo? Di che cosa parliamo adesso? Qual è il secondo di cui vogliamo parlare?
Non lo so. Vedi,
direi
tu.
Che è un film sulla bocca di tutti in questo momento. È stato il film streaming, delle piattaforme streaming di Capodanno, insomma del periodo natalizio, ed è Saltburn. Chi l'ha visto? Saltburn?
L'ho visto io.
E allora l'ho visto anch'io, però.
Ah,
vai,
l'hai visto tutti.
L'ho visto tutti. Allora, scusa.
Okay, allora, io però. Probabilmente
l'hai visto meglio.
Sì, perché l'ho visto due volte in 5 giorni.
Perché questa scelta?
Perché allora l'ho messo su che era tardi e me lo son guardato. Poi però ho detto aspetta, perché è un film che voglio rivedere con la Bigna. E quindi una volta che c'era la Cri a casa da me ho detto guardiamoci Saltburn, così ho anche la sua opinione. E io me lo sono riguardato con altri occhi, non ho del tutto, diciamo, modificato la mia opinione in merito sul film dopo la prima visione, dopo averlo visto due volte, però qualcosina è cambiata, ecco, qualcosina, diciamo, che è migliorata. Stiamo parlando di un film diretto e scritto da Emerald Fennell, che aveva esordito vincendo tra l'altro una valanga di premi con Una donna promettente. È al suo secondo film, questa volta lo ambienta qualche anno fa, perché il film è ambientato durante un'estate tra il 2006 e il 2007.
Qualche anno fa, mi sa che è passato un bel po' di anni fa, eh. Lo so che fa paura questa cosa, ma sono quasi 20 anni.
Zio chiaro.
Beh, ho capito, ma non sono... Cazzo, sì, sono quasi 20.
Sono quasi 20 anni, lo so, è brutta.
Ok, va bene, qualche anno fa, va bene, dai, okay. Più o meno ci sta. Ed è una storia che bene o male, dice, secondo me parla di ossessione, parla di ambizione, parla di accettazione e come ti ho scritto nel sommario parla anche di perversione, parla di bugie, parla di ruoli nella società, classi sociali e di un po' di robetta. La storia qual è? Semplicissima, un Oliver, giovane ragazzo di Oxford, è il classico ragazzotto studioso che non riesce a inserirsi nel giro di quelli popular, di quelli fighi, di quelli bravi, di quelli
sfigatone.
Ascoltati, è uno di quelli, esatto, un po' lasciati in disparte. Riesce a stringere amicizia invece con uno dei più fighi in assoluto, che è questo Felix Cotton, rampollo della borghesia britannica, super fighissimo, interpretato da Jacob Elordi, ovvero uno dei protagonisti di Euphoria, Nate, che a un certo punto lui invita Oliver a passare l'estate nella tenuta di famiglia, ovvero Saltburn, il nome del film. Diciamo che il rapporto tra i due ragazzi non è bilanciatissimo, diciamo che c'è un'enorme differenza di equilibrio da una parte. Non voglio svelare nulla, non voglio spoilerare nulla e non lo farò, però diciamo che è proprio il rapporto tra di loro al centro di un qualcosa che mette in moto tutta una serie di dinamiche che poi chiaramente coinvolgono tutto quanto il film. A livello tecnico, e parlo di tutto il livello tecnico, secondo me il film è clamoroso. Visivamente è pazzesco, è girato con un formato quasi televisivo, perché credo sia un 1.43 addirittura a 1, cioè un 4 terzi proprio televisivo, ma non ci fai caso, cioè le composizioni sono fatte talmente bene, ed è difficile, ve lo dico da operatore televisivo, comporre in 4 terzi. Io componevo quando la televisione era ancora in 4 terzi, e il 16 non è un po' più bello da utilizzare per comporre. Fare dei bei quadri in 4 terzi devi essere molto bravo, come lo è Linus Sandgren, il direttore della fotografia di questo film. La colonna sonora, le scenografie, i costumi, la messa in scena, la fotografia, come ho detto, il montaggio, perché spesso ci sono un paio di tocchi di montaggio che sono clamorosi, la scelta del ritmo di alcune scene, quando rimanere sulla stessa inquadratura per tanto tempo, quando invece staccare velocemente, tutte queste cose sono fantastiche. Le interpretazioni le lascio per ultime, ma non lo sono, perché c'è un Barry Keoghan che, boh, io non so più, non ho finito gli aggettivi per quel ragazzo, per quell'attore. Secondo me è esageratamente bravo, è vergognosamente bravo. Quest'anno l'ho amato negli Spiriti dell'Isola, cioè lui veramente basta che faccia qualcosa, una faccia meravigliosa ed è eccezionale. Però mi è rimasto comunque addosso il fatto che in Saltburn la critica, la satira del film, il messaggio lanciato dal film, bene o male non è che sia così incredibile, e ci sta anche, non è che adesso ogni film che esce deve per forza cambiare il mondo, avere un messaggio che ci deve sconvolgere o aprire gli occhi su qualcosa, quindi va bene. Però mi ha lasciato un pochino così di insoddisfazione, nel senso che quello che vedo, cioè il film è chiaro e palese dall'inizio, visto che prima abbiamo accennato parlando di trailer ai whodunit, ovvero ai gialli thriller. Questo non vuole essere un giallo, un thriller, cioè il colpo di scena del film è dichiarato dall'inizio del film, tant'è che quando arriva questa sorta di cambiamento, svolta, colpo di scena, è lo stesso protagonista del film che ti dice: ve lo aspettavate, non c'è bisogno che ve lo dica, perché il film dichiara immediatamente la sua, la sua struttura.
Non lo so, ma
lo sai già che cosa deve succedere. Non ci sono tutti questi plot twist che, sconvolgenti, che dici: questa cosa non me l'aspettavo.
Ma
proprio.
Questa è la seconda volta che l'hai visto?
No, questa è anche la prima, Paolo.
Che io no.
Ma come no?
Ma io, sai, io seguo il film, quello che mi vuole far vedere.
Sì, ma anzi, sono, me, magari sono sconvolgenti, non direi, cioè non sono sconvolgenti dei momenti, delle scene che secondo me almeno un paio sono pazzesche, sono no, tra allora, le metto che... tra le scene dell'anno del 23.
Anche se alcune sono un po' too much, per gusto è stato too
quelle.
Much.
Esatto, no, secondo me no. Invece no, sono belle proprio perché rendono perfettamente quella roba che vogliono rendere.
Stiamo sforando in quello che capisce solo chi ha visto il film.
Ok, esatto, hai ragione. Recupero,
diciamo,
la questione
che per chi
dicendo...
non ha visto il film, si capisce dall'inizio che il personaggio di Barry Keoghan non è tutto a posto.
Ma proprio dall'inizio, cioè il film inizia sfondando la quarta parete, quello quindi più evidente di così. Poi è ovvio che ci sono degli echi del talento di Mr. Ripley, ci sono degli echi, io ci ho trovato grossi echi di Teorema di Pierpaolo Pasolini,
anche dichiarati,
dove al posto di Terence Stamp, come era nel film Pasolini, Terence Stamp bellissimo tra l'altro, c'è Barry Keoghan. C'è qualcosa che li accomuna, diciamo, questi racconti. C'è ovviamente alla base Ritorno a Brideshead, che è un romanzo di Evelyn Waugh, autore britannico, dal quale hanno tirato fuori anche tra l'altro già una serie e già un film pochi anni fa, dove bene o male la traccia principale è quella di un ragazzo che viene invitato nella tenuta dall'amico più ricco, eccetera, e siamo più o meno lì. Nel film a un certo punto c'è proprio il personaggio di Felix che dice: anzi scusate, il personaggio di Oliver che parlando con Felix dice: ah, sembra un personaggio di un romanzo di Evelyn Waugh. E Felix risponde: sì, guarda che per un suo libro un paio di personaggi sono ispirati alla mia famiglia, ero ossessionato dalla mia famiglia. Cioè è proprio più dichiarato di così. Ci manca poco, ecco, metterci un cartello in sovraimpressione. È molto figo, è molto bello, è molto cool, è molto wow. Non c'è un dettaglio lasciato a caso.
Beh, in realtà,
però mi rimane lì, nel senso, guardando il cinema della stessa autrice, in Una donna promettente c'era già dello stile, c'era già della coolness, se vogliamo, no? Nella messa in scena, nella scelta di alcune palette di colori, di composizioni. Mi ricordo una bellissima con Carey Mulligan al centro del suo shop dove lavorava, con dietro questo rotondo giallo dipinto sul muro, e lei con la camicetta azzurra che sembrava un'immagine della Madonna. Cioè, comunque ce l'ha l'autrice queste cose, però c'era un po' più di sostanza, nel senso, il messaggio di Una donna promettente era un po' più articolato, aveva qualcosa da dire, no, quel film. Questo film non ho trovato che avesse così tanto da dire, non è neanche uno di quei film che si incastona nella corrente del It's the Rich, come va di moda da qualche anno ormai, perché quelli che vediamo in fondo sì sono dei ricchissimi borghesi britannici che vivono letteralmente su un altro pianeta, cioè loro non hanno idea di che cosa sia la vita vera, ma non sono neanche così tanto cattivi, cioè nel senso non è che non sono i ricchi padroni merde che sfruttano il lavoro, sono ricchi di famiglia da generazioni e generazioni, si, certo, sono trovati quello che hanno, se lo godono come possono, e chiaramente vivono a distanze siderali da quelle nostre, banalmente, no? Non si preoccupano degli altri, ma gliene frega neanche niente, fanno veramente male a nessuno, quindi non c'è neanche quel pizzico di critica verso... È ovvio che ci sia del classismo, ma siamo in Inghilterra e...
Non lo so, secondo me
sta.
Un difetto grosso invece l'ho trovato nella trama. Adesso non posso fare spoiler, ma
è talmente semplice.
Non è semplice, appunto per questo, nei punti giusti dove dovrebbe spiegare certe cose, dovrebbe darle per certe, da per scontate, e lì si perde. Non posso fare spoiler, ma ci sono momenti della trama, secondo me Paolo è d'accordo con me perché su WhatsApp ci siamo sentiti.
Diciamo che non
tornano alcune cose.
Non punta Emerald Fennel, non punta sull'intreccio, ma punta su altre cose.
Ma in realtà sembrerebbe che punti, visto che...
Non credo che per lei sia quella la cosa importante.
No, anche secondo me, infatti.
E infatti è trascurata.
Però
ci sono delle cose che succedono che, appunto, come hai detto tu, devono succedere, chi se ne frega come succedono.
Perché questo è più per chi l'ha già visto.
Non è un thriller, non è un giallo.
Da sceneggiatore, ti posso dire, salta la sospensione dell'incredulità quando fai degli errori così banali. Questa è la domanda.
Ma io non ci ho neanche fatto caso più. Cioè, è vero quello che hai detto tu, ma non mi ci sono soffermato più.
No, sono errori, poi ti mando l'audio.
Più contemplavo più altri aspetti del film. Che secondo me è un bel film, riuscito fino a un certo punto, come dice Teo.
Quella roba lì, sì. Cioè, nel senso, non ci sono impazzito, ecco, però l'ho rivisto molto volentieri, due volte in cinque giorni. Ecco, questo è...
Che non è male.
Ripeto, un paio di scene, secondo me, sono delle scene clamorose e non sono assolutamente gratuite, ma anzi spiegano in una maniera perfetta quello che devono spiegare in quel momento lì. Chi ha visto il film
lo sa.
Sa a quali mi riferisco. Ce ne sono, secondo me, quattro.
Noi ci vediamo meno di due volte ogni cinque giorni.
Diciamo Vasca, Balletto,
allora,
Bacio del Pagliaccio,
Saltburn. Fammi finire. Ma perché basta? Stai dicendo cose.
Ma no,
che
volevo dire Bacio del Pagliaccio, che ci tenevo. Che non so
Bacio del Pagliaccio.
Non lo sapevo neanche, me l'ha insegnato la Bignan l'altra sera.
Ok.
Chi lo sa? Ci ascolta lo sa e ha capito. Chi non lo sa, se lo faccia spiegare da qualcuno che lo sa. Io sicuramente non lo ripeto.
Saltburn è su Prime Video. Mentre Maestro, chi l'ha visto, Maestro?
Maestro l'hai visto tu.
L'ho visto io. L'ho visto solo io?
Sì.
L'ho visto solo io.
Maestro, lei,
allora, Maestro
parli.
Maestro su Netflix è il nuovo film diretto da Bradley Cooper, che torna alla regia dopo Star is Born. Quindi Star is Born è un film che ho adorato particolarmente. Mi aspettavo tanto da un altro film che parla sempre in qualche modo di musica, perché la storia è un film biografico su Leonard Bernstein, famosissimo compositore e maestro conduttore d'orchestra. I protagonisti sono Bradley Cooper, che interpreta, oltre a dirigere il film, interpreta il protagonista Leonard Bernstein, e Carey Mulligan, che interpreta sua moglie Felicia Montalegre.
Parentesina, Carey Mulligan c'è anche in Saltburn, quindi Emma Fenn se l'ha portata dietro, in un cameo che secondo me non è male, ma è una delle cose... poco risolte.
Ma chiudiamo Saltburn.
Sì, no, basta. È che non avevo detto.
Allora, devo dire, inizio già con un mio giudizio puramente personale. Maestro mi ha colpito molto meno rispetto a Star Is Born, ma è anche un film molto diverso, è un film molto più raccolto, personale, introspettivo, su un personaggio, quello di Bernstein, parecchio controverso, no, ma neanche controverso, articolato, contorto su se stesso. Comunque lui vive, e il film ti fa vedere come lui vive in tutta la sua vita la sua omosessualità in una maniera molto strana, perché comunque lui poi si sposa, agli occhi del pubblico cerca di avere un'apparenza eterosessuale, ma in realtà poi ha un conflitto interiore tra il suo essere omosessuale e poi comunque tutta la sua carriera e il suo lavoro. Lui si mette un po' al centro di qualsiasi cosa e trascina chiunque intorno a sé senza curarsene, e in particolare chi ne paga le conseguenze principalmente è proprio il personaggio di Felicia, di sua moglie. E devo dire che Carey Mulligan probabilmente dà la migliore interpretazione del film. Forse si è impegnata qui più che in Saltburn, a parte che lì era un cameo. E, in questo caso il dualismo tra i due è presente, è importante, anche se le scene, diciamo, in cui lei ha la libertà proprio di venire fuori, eccetera, non sono tantissime. Bradley Cooper riesce a rievocare il personaggio usando un bel po' di make up, anche insomma prostetico, la faccia è modificata in modo da assomigliare, o comunque da non assomigliare troppo a Bradley Cooper, se non altro quando è più anziano. E lui comunque ci mette il carico anche su un lavoro sulla voce, sull'interpretazione proprio del modo di parlare del personaggio e di come invecchia anche la voce, da quando lui è più giovane a quando lui è anziano.
A livello di make-up, cosa che è una di cosa solito
difficile,
non è che
sì, perché comunque lui era un grande fumatore molto. E questa cosa del fumo l'accentua parecchio nel corso delle varie fasi della sua vita che vengono mostrate nel film. E il lavoro di make-up, specialmente quando lui è anziano, e il film apre proprio con lui anziano, è incredibile. Credo sia uno dei migliori invecchiamenti, se non il migliore che abbia mai visto su schermo. Una cosa incredibile, tanto che all'inizio non sembra neanche Bradley Cooper, totalmente naturale. E a livello di dettaglio, il make up di invecchiamento è la cosa più difficile da fare, perché tutti noi abbiamo una reference reale. Il nostro cervello ha una reference reale, che sono gli anziani che vediamo tutti i giorni. Nel momento in cui vedi una persona giovane truccata, se non è perfetto, il tuo cervello ti dice che c'è qualcosa che non va. Quindi certo, è molto molto difficile. Invece il lavoro eccezionale,
un po' come quando si travestiva da vecchietto Johnny Knoxville.
No, molto meglio.
O il signor De Ceglie dei suoi idioti, ricordiamoci.
Non così. Diciamo che il film, secondo me, non riesce mai a trovare il ritmo giusto nella narrazione. Non l'ho trovato mai arrivare al punto di coinvolgermi, di farmi sentire qualcosa come la sente lui. Riesce, non entra mai nel meccanismo giusto. Arranca e poi salta di anno in anno, di epoca in epoca, senza trascinarti veramente, senza collegarti emotivamente questo percorso. Almeno nel mio caso ha avuto questo effetto, e quindi non sono riuscito ad apprezzarlo appieno. Ho apprezzato la fotografia, che si evolve col passare degli anni, dal bianco e nero al colore, scelta che ci sta, ma non particolarmente originale. Ho apprezzato la recitazione, ma non è riuscito a coinvolgermi appieno. Non ho apprezzato, per esempio, il mix audio, che in Star is Born è grandioso, è allo stato dell'arte, probabilmente raggiunge un livello altissimo. Qui no. C'è però da dire che purtroppo non sono riuscito a vederlo in sala, e sebbene ha un buon impianto anche sul round a casa, no, probabilmente non ha lo stesso.
È arrivato, quindi.
No, no, è arrivato in sala per pochi giorni.
In sala?
Sì, sì, sì. È stato una settimana in sala.
Così poco?
Ma stai scherzando? Maestro?
Sì, maestro, è stato in sala. Volevo andarla a vedere in sala, ma poi purtroppo per qualche giorno non sono riuscito.
Ah, allora me la sono proprio persa la cosa.
Sì, l'ho visto su Netflix, per carità, ok tecnicamente, però a livello proprio di coinvolgimento non mi ha, insomma, non l'ho trovato eccezionale. Però se siete curiosi riguardo al personaggio di Bernstein e quello che è significato per la musica, ma più che altro del personaggio in sé, e se volete vedere Bradley Cooper ma soprattutto Carey Mulligan dare una grande interpretazione, è un film sicuramente da considerare. Lo trovate su Netflix, maestro. E adesso è giunto il momento di parlare invece di un forse l'ultimo film di un maestro.
Mi vuoi portare sfiga, poverino?
Leggendario. No, nel senso che okay. Era già andato in pensione.
Ah, in quel senso.
Con Si alza il vento, che era il suo sarebbe dovuto essere il suo ultimo film. Invece Hayao Miyazaki torna al cinema con un nuovo film, Il ragazzo e l'airone, che dovrebbe questa volta essere il suo testamento. Sì, no, ne farà altri, chi lo sa.
Frecht, ma chi se ne frega soprattutto?
Frecht l'ha visto, l'ho visto anch'io, ma preferisco che ne parli tu.
Sì, posso dire, torna il Miyazaki onirico che abbiamo amato con La città incantata. Quindi non è Miyazaki di Si alza il vento. Cioè, sapete che ci sono due Miyazaki, quello che piace più a Paolo e quello che piace meno a Paolo. A me piacciono entrambi.
No, a me piace quello che non piace a Paolo invece.
Esatto. Okay. In questo caso la trama è semplicissima, ci troviamo semplicissima nel senso a raccontare. Poi se dobbiamo andare nel dettaglio diventa molto complesso il film, ma andiamo nella parte più semplice. Siamo nel 1943, c'è questo ragazzo Mahito che durante il conflitto, durante un incendio, scena bellissima poi animata in maniera stupenda,
sì.
A livello di animazione questo forse è forse il migliore dello studio Ghibli,
la sequenza iniziale,
solo quella vale il prezzo del biglietto.
Sono d'accordo.
Con l'incendio e la morte della madre, questo
ma rimane... No, ma perché mi devi dire
è l'inizio del film.
Vabbè, ma hai spoilerato.
Ecco, la trama è questa.
Sono fatto così, io sono cattivo, sono Evil Frag.
Non è spoiler, se avviene nei primi 5 minuti non è spoiler.
E il ragazzino si trova costretto,
la regola del 2024.
Dei 5 secondi, se cade a terra e passo 5 secondi non è spoiler. Allora, dicevo, Mahito, poverino, gli è morta la madre durante questo incendio, durante la Seconda Guerra Mondiale, e il padre decide di trasferirsi in campagna più tranquillo dalla sua nuova fidanzata, che guarda caso è molto simile alla mamma, e scopriremo prestissimo essere la sorella che aspetta già un altro bambino. Quindi Mahito si trova a dover affrontare una realtà molto complessa, molto difficile, non facilmente digeribile, una scuola nuova e 8 anziane che badano a lui, molto simpatiche, che ricorderanno un pochettino i personaggi visti nella Città Incantata. Mi ha ricordato un po' l'hotel della Città Incantata, questa enorme villa dove vive la sorella della madre. A un certo punto li fa visita un airone coi denti, è già questa cosa un po' strana.
Strano l'airone coi denti.
Che gli dice: so che tua madre è viva, vieni con me. Lui ovviamente capisce che l'airone non è proprio a posto, è probabilmente una trappola. Però ci va, sono proprio i primi 5 minuti del film.
Non sono i 5 minuti, diciamo, il primo atto.
Basta, sono i primi 10 minuti.
È l'incipit
del film. Da qui parte un viaggio onirico dove è una trama complessa ma ben raccontata. È lento ma appagante come film. È un film che parla di accettazione. Parla di accettazione e di quello che avviene va accettato così com'è, senza farsi troppi fronzoli, perché la vita va avanti qualsiasi cosa succeda. È una storia di formazione ma ha diversi layer di lettura. Chi ci ha visto un film biografico su Miyazaki, chi ci ha visto un suo testamento, chi ci ha visto un suo rimando a diversi film, chi ci ha visto un film contro la guerra, tutte queste tipo queste spiegazioni, interpretazioni, spiegazioni del film sono reali, perché il film è talmente, come posso dire, universale nel suo raccontare una storia che arriva a tutti, che ognuno ci può vedere la sua sfumatura preferita, però quello che rimane è un film sulla morte e sull'accettazione di quello che accade nella vita, quindi vita e morte insieme. È ovviamente un film ben raccontato, ben narrato e soprattutto con un sacco di non spiegazioni. A volte alcuni punti rimangono ambigui apposta, secondo me, appunto perché chi vuole può farsi la sua idea, ed è un film di una maturità artistica incredibile, forse uno dei migliori di Miyazaki. Voglio permettermi di dirlo perché l'ho visto e la prima cosa che ho pensato è: lo voglio rivedere subito, perché alcune sequenze le volevo rivedere, alcuni dialoghi li volevo capire meglio, perché è un film che racconta tanto ma racconta anche quando non dice niente. Non mi aspettavo un film del genere dopo tutti questi anni da Miyazaki, perché è veramente ispirato, e quello che magari non è ispirato perché riprende dal passato è un modo intelligente per poter raccontare quello che è stato Miyazaki o quello che è stata la sua narrazione. Ci sono alcuni personaggi che si muovono esattamente come il cattivo, non vi dico chi, come il cattivo del Castello Cagliostro. L'ho notato, è una cosa che io credo sia voluta per raccontare un certo tipo di personaggio, non per fare un saluto ai fan del cartone.
Ma no, sono alcuni stilemi che lui comunque ha sempre avuto e porta avanti.
Ha sempre avuto, ma qui sono un po' più tipo sottolineati, perché qua si parla anche di creazione e anche di narrazione, quindi è un discorso complesso che andrebbe a spoilerare tutta la meraviglia che nasce da questo viaggio. Perché a un certo punto, quando noi seguiremo il ragazzo alla ricerca di sua madre con questo uccellaccio, ci aprirà un mondo pieno di fantasia, idee, ma soprattutto crudeltà, che non mi aspettavo di vedere in un film dove i cattivi hanno la forma così buffa. E quindi io lo promuovo a pieno titolo come per ora film dell'anno, visto che tanto siamo alla prima settimana di gennaio, ma sicuramente sarà un film che rimarrà nel cuore non soltanto per questa settimana, ma non soltanto per questo 2024, secondo me. Se siete fan di Miyazaki, soprattutto il Miyazaki onirico, questo film fa per voi, vi farà battere il cuore come il 2011 quando vinse la statuetta alla Città Incantata.
È un film meraviglioso per la parte che hai descritto te, quindi la prima parte, a mio parere, che non sono fan dei pupazzoni.
Ecco, già il fatto che tu li definisca così.
E dopo è un altro film, diciamo così. Quindi Ragazzo dell'Arone lo trovate al cinema adesso, non perdetevelo. Perché
aspetta un secondo. Cioè, tu quindi riesci a distinguere due grandissime metà di questo film?
No, no il film switcha proprio.
Sono 20
certo
minuti
punto switch.
Sono.
Cioè, la prima parte del film è reale e poi va nel mondo onirico.
Scusami, dura un quarto d'ora la prima parte.
Mondo fiabesco.
La parte fiabesca dura un quarto d'ora. L'incipit che ho raccontato io sono il primo quarto d'ora di film. Sì. Neanche il primo atto. Non è nemmeno il primo atto.
E dopo mi sono rotto i coglioni.
Cioè, dopo un quarto d'ora non ti è piaciuto il film?
No.
Ma zio Billy.
No, mi sono lentamente corrotto fino a rompermi i coglioni tantissimo. Perché,
ma addirittura,
mamma mia!
Perché non lo capisco, non mi piacciono i pupazzetti e non mi dicono niente. Cioè, li trovo.
È un film amo che per.
Ma è mia personale.
Per quanto mi riguarda, i miei preferiti
opinione.
Sono La Città Incantata e Il Castello Errante di Howl, e sono i due che Paolo forse.
Non mi dicono niente.
Ecco,
si alza il vento, è meraviglioso.
Capisci?
Si alza
non
il
mi
vento,
dicono niente. Sì. Io ho messo lo dire
io
i titoli.
La questione tua sulla grafica. Tu hai delle questioni risolte con l'arte.
No,
ci sono delle cose che hanno fastidio.
No.
Fai pace.
Sono bellissimi i pupazzi che disegna. Sono bellissimi. Hanno uno stile fantastico. Lo stile di Miyazaki lo adoro. Mi rompono i coglioni perché non dicono niente. Mi rompono il cazzo.
Ma questo è un film che dici di più.
Non me ne frega niente di vedere i pupazzoni che fanno.
Capito, ma questo film dice tantissimo
niente.
Come fai a dire che non dice niente? È il film più stratificato di Miyazaki, questo qui, pieno con quello più con più metafore, con più chiavi di lettura.
Ma ok, ma hai detto che ognuno gli dà la sua spiegazione. La mia spiegazione è che mi ha rotto i coglioni, che ti devo dire. Si alza il vento, io invece l'ho trovato meraviglioso.
Miyazaki,
si
non ascoltare.
No, ma gli voglio bene, io gli voglio bene anche solo per Si alza il vento. Cioè, Si alza il vento è meraviglioso. E l'inizio del film in cui quando Miyazaki ti fa in animazione un ragazzino che si mette i pantaloni e se li allaccia, inquadratura solo sulle gambe del ragazzino, e tu vedi una cosa umana, quotidiana come tirarsi sui pantaloni e allacciarli, fatta in animazione così bene, lì hai raggiunto l'apoteosi dell'animazione, perché mi stai facendo...
Posso dirti,
mi stai emozionando.
La tua descrizione è molto sulla realtà. Tu hai
questa... A me piace la realtà dipinta da Miyazaki. Mi piace Conan il ragazzo del futuro, perché è realistico in un futuro in cui però i movimenti diventano surreali, le cose diventano surreali. Quello è bellissimo. Dei pupazzoni non trovo giovamento.
Poverino, però anche chiamano i pupazzoni.
Sono dei pupazzoni.
Poi
cos'è,
ci tengo
Totoro?
A dire una cosa. I ragazzi della Rona.
Totoro cos'è? Una creatura, le creaturine? Ti piace se le chiamo le creature?
No, ma mi piace
le creaturine. Le creature
con questo modo così, no. Mi piacciono le creaturine? Ti piacciono? Ti mangi? Comunque ci tengo a dire che Ragazzi della Rona è comunque in italiano, per chi non lo vuole sapere.
Che senso in italiano?
È adattato finalmente in un linguaggio umanamente comprensibile.
Ah, non era Godzilla che babbo. Pensavo lo dessero solo in lingua.
Io l'ho visto in originale, ma so che questa volta qui l'adattamento non è stato cambiato. Il classico adattatore è un altro nuovo, mi pare.
Sì, perché la Kired non lavora più con
Gualtierone.
Con il nostro amico.
Va bene, parliamo adesso di Raffa. Raffa è una serie documentaristica che trovate su Disney Plus, che racconta in mi pare 3 episodi la storia di Raffaella Carrà. Proprio quella Carrà, di cui non sono ancora scaduti i diritti, quindi
davvero
attenti.
Posso scadere diritti sulla Carrà?
Anche sulle persone scadranno anche
delle canzoni
che ho fatto il cretino accennando che figata che era la Carrà.
Allora, posso dire che...
Quanto bene
vuoi alla Carrà?
Beh, direi.
Guarda questo docuserie, te lo consiglio.
So,
è
lo
veramente...
So.
Allora, dico subito il problema. Il problema della serie è che è agiografica.
Immaginavo.
Però, cosa vuoi dire di male sulla Carrà?
Cioè, certo.
Capito? Nel senso, agiografica nel senso che racconta la vita, i successi, e anche le difficoltà che ha avuto la Carrà nella sua carriera, non fa mai venire fuori la Carrà delle cose che può aver fatto, detto che fosse stata una merda, eccetera, no? Anche perché
allora, anche la memoria non è mai successo.
Però
quindi,
vengono
sai.
Fuori tanti aspetti della sua personalità, della sua infanzia, del come è costruito il suo carattere, le sue difficoltà anche relazionali, come il lavoro ha assorbito tutta la sua vita, come è diventata una star internazionale, perché lei
certo.
Ha fatto concerti sold out in tutto il mondo, ha venduto milioni di dischi, andava in Sud America. Non poteva camminare per strada, c'erano le folle oceaniche.
Ancora oggi, anche in Spagna, è un personaggio ultra conosciuto, ultra amato.
Sì.
Quando è scomparsa, ha pianto il mondo.
Ma
cioè,
scherzi, uno si aspetta Raffaella Carrà famosa in Italia e in Spagna, perché ha fatto tipo in Spagna. Ma in realtà è famosa in tutto il mondo.
Direi.
Ed è basta pensare a Bob Sinclair, che ha fatto un pezzo che è diventato super iconico e famoso.
E che da 2 anni e mezzo è la suoneria del mio telefono, tra l'altro.
Pensate,
quindi
non
a caso, ecco.
Quindi è un personaggio che secondo me da italiani dobbiamo essere orgogliosi di aver potuto, diciamo, avere lo stesso passaporto suo, e bisogna coccolarlo un po' di più, studiarlo un po' di più, capirlo un po' di più, e questo documentario, questa serie documentaristica secondo me riesce ad aprire queste porte.
Ma di chi è? Te lo ricordi?
Aspetta, devo vedere, ma è una produzione comunque di Disney. E ci sono intervistati un sacco di personaggi che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei.
Ah, ma è fremato. Ah, ma aspetta, Salvo Guercio, sceneggiatura. Luca Manes al montaggio.
Conosci tutti?
Sì, li conosco. Oddio.
E non hai visto la serie, si stanno offendendo tantissimo. Dilli che la guarderai.
No, che bomba, che sono contento.
Nella serie ci sono
intervistati. Vabbè, ma è diretto da Lucchetti.
Sì,
ma Lucchetti fa facendo
una pubblicità
a Daniele
Lucchetti. Cioè. Voglio dedicarci.
Ci sono intervistati nella serie Loretta Goggi, Tiziano Ferro, Fiorello, Renzo Arbore, Bob Sinclair anche, Enzo Paolo Turchi, che comunque ha iniziato a ballare con lei ed è stato il suo primo ballerino per tanti anni.
Prima dopo che faceva i Men.
Eh?
Perché assomiglia ai Men, capito la battuta?
Ah.
Che forte.
Insomma, cosa?
I grilli.
Sì, era terribile. Molto, molto interessante. non, allora, stilisticamente non è modernissima come docuserie. Diciamo che ha un aspetto molto televisivo di qualche anno fa, non hanno lavorato molto sullo stile, non cercano di essere stilosi particolarmente, però il contenuto arriva bene, il personaggio viene fuori e ci sono anche dei tocchi, secondo me, del racconto che hanno un'ottima sensibilità e funzionano. Quindi Raffa è una serie che consiglio, in particolare se siete fan della Carrà o curiosi di scoprire qualcosa di più su questo personaggio gigantesco che dovremmo amare di più.
Quante puntate sono, giusto per capire?
Tre puntate
perché era un film, quest'estate è uscito al cinema per una settimana, qualche giorno, con Nexo, sì.
Ah, ok.
Poi è arrivato su Disney Plus e hanno deciso di suddividerlo.
Vabbè, ci sta.
Sì, c'è senso, sì. Se poi è montato in maniera che reggano 40 minuti alla volta per arrivare a 2 ore.
Sì, ma te li spari anche di fila. Per concludere, parliamo di un'altra serie che trovate su Disney Plus, serie animata, seconda stagione di What If, la serie Marvel animata che ci racconta di universi paralleli in cui alcuni personaggi o situazioni sono andate in modo diverso. E cosa succederebbe se in questa seconda stagione, mentre la prima, che è stata molto apprezzata da fan e critica, si giocava molto su alcune situazioni, ma c'era anche un filo conduttore che andava a unire poi i vari episodi, ogni episodio autoconclusivo, poi in qualche modo si riunivano in un cappello finale. Questa seconda stagione l'ho trovata un po' meno a fuoco. Ci sono molte storie con protagoniste femminili, il personaggio di Captain Carter torna molto spesso, sembra quasi che la Marvel si sia un po' innamorata di questo personaggio, di cui tra l'altro è stata fatta una serie live action e chiusa poi dopo, mi pare, una stagione.
Due stagioni, controllo.
E ci sono vari personaggi, tra cui anche un personaggio, Kahori, una nativa americana che acquisisce superpoteri dal Tesseract, che è un personaggio originale, non è un personaggio che esiste nei fumetti, a cui è dedicato un episodio, ma anche qualcosa di più. Ci sono alcuni ritorni tipo Iron Man, ma non doppiato da Robert Downey Jr., che credo sia uno dei pochi che non riprende il ruolo vocalmente. Ci sono Thor, ci sono tutti i vari personaggi.
Thor è doppiato da Chris Hemsworth e si sente tantissimo.
Però è una serie che, non lo so, mi ha convinto decisamente meno rispetto alla prima stagione. L'ho trovata un po' meno a fuoco. Comunque divertente, alcuni episodi di più, alcuni di meno. Ma
io
non
ne ho
lo
visti
so.
Due. E ho visto e mi ricordo molto bene il primo con Nebula. Mm-hmm. Anche perché tra l'altro sto giocando a Marvel Snap, me l'ha appiccicato addosso Nadia, maledetta Nadia, la nostra amica. Sì.
Cos'è Snap?
È un giochino per mobile che mi sta portando via tutte le mie pause, e visto che uso Nebula ho fatto strano rivederla con i Nova Corps. Il disegno, lo stile di animazione mi piace tantissimo.
A te,
cioè, lo
Paolo,
trovo molto
invece?
Figo.
Cosa da dire su questo stile di disegno?
Lo trovo molto figo, okay. E vedrei molto volentieri un lungo girato così. Sul contenuto, la prima puntata mi è piaciuta un sacco, la seconda già un po' meno, ma io non avevo visto neanche tutte le puntate dell'altro What If, quindi figurati, ma perché un po'
non sono tutte ispirate, dici tu?
No, non lo so, nel senso, non vorrei che fosse, poi magari ditemelo voi, o anche chi ci ascolta, che fosse un prodotto dedicato a chi conosce davvero quei personaggi, nel senso, io per il poco che ho conosciuto da ragazzino del fumetto statunitense, abbiamo già parlato un sacco di volte, leggevo Silver Surfer, Spider-Man 2099, L'Uomo Ragno, ma poco altro. Il fatto di vedere un corto dove c'è Nebula che fa parte dei Nova Corps, a me non mi cambia niente, cioè, nel senso, non è un What If, ecco, nella mia testa, lì volevo arrivare. Perché non... cioè non ho uno status quo così solido.
Ma non è una cosa dei fumetti,
che questi
comunque.
What if me lo possano sconquassare. Dico, oddio, Nebula in Enova Quartz, wow, ma, no,
ma in realtà anche nei fumetti è molto più, le what if erano molto più tosti nei fumetti, erano molto più what if. Anzi, io leggendo le trame, perché la prima stagione l'ho guardicchiata, la seconda nemmeno l'ho vista, chiedo un pochettino com'erano le trame degli episodi. È poco what if fumettistico, perché nei fumetti i what if sono proprio estremi.
Ah, tipo, vedi, che so, allora,
e se fosse morta zia May invece che zio Ben, c'erano queste cose qua.
Sì,
se Ragni avesse mosso un'altra persona,
non ha molto mordente,
esatto.
A livello proprio di storia. Quindi boh, l'ho trovata un pochino meno focalizzata. Però è stata già annunciata una terza stagione. Addirittura è uscito un first look con una scena.
No, appena è andata in onda la seconda.
È appena andata in onda.
Sono più veloci di Arcane.
Questa scena con il Winter Soldier e il Red. Come si chiama il personaggio di. Il russo, no? Il sovietico, l'eroe sovietico, il padre di Black Widow.
Ah, David Harbour.
David Harbour, sì, il suo personaggio. Cos'è? Che sono
Red
in macchina.
Star.
Red
Falcon. Red Rhino.
No, aspetta.
Red
quello
Panther.
Lì. Quello lì, Red Patriot.
Red Panther.
Lui che stanno, loro due sono in macchina e stanno
Iron
fanno un
Red.
Inseguimento, insomma, no. una cosa sembra carina, però non lo so. Seconda stagione, così per mio parere, ragazzi, mio parere personale, sicuramente
Red Guardian,
esatto. Sicuramente qualcuno di voi l'avrà amata, lo trovate su Disney Plus, dateci un'occhiata se siete dei completisti Marvel. Detto questo,
dei completisti.
Esatto, non complottisti, anche complottisti.
Completisti Marvel.
Detto questo, è giunto il momento di chiudere questa prima puntata del 2024.
Ma no, perché?
È stato bello avervi con noi, cari Frecht e Teo. La chiudiamo in maniera molto radiofonica questa puntata.
Che forte.
E con la musichina di sottofondo, vi dico un saluto da Frectino.
Ciao patatoni, se volete sentire consigli brutti, non belli come questi qua, passate pure sul mio canale YouTube, così non richiesti. Se invece volete la qualità, restate su Cinefax.
Bene, mi piace quando ci tratti.
Grazie.
Così con i guanti d'argento. Esistono i guanti d'argento? No, non esistono.
Non lo
ma
so,
vi
ma
ricordo...
sarebbero scomodissimi se esistessero, sarebbero solidi.
Vi ricordo che potete commentare la puntata su Spotify e i vostri commenti verranno letti, approvati e goduti.
Sottoscritti
da noi. Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao e alla prossima puntata. E andate al cinema anche nel 2024, soprattutto nel 2024, anche di più.
Certo che ci vanno.
Aspetto i vostri voti sul sito, aspetto i vostri commenti, vi aspetto su Patreon, su Telegram, su Instagram, su Threads, attenzione perché Cinefax è anche ovviamente su Threads, su Facebook e su Spotify e su Messenger e su MSN.
Basta.
E su ICQ.
ICQ.
Non te lo ricordi? ICQ?
Certo che me lo ricordo.
Ah, ecco.
E su C6. Mi raccomando, anche su
anche
Badoo.
Su Badoo.
E anche su
Bravo.
Tag.
Netlog. Netlog, dove trovate Fragolina, Tributo 87 e Vi vende i Pandori.
E un saluto anche da me, Paolo Celamare.
No,
e
Diavolina.
Devo finire dei Pandori, è vero.
Andiamo a mangiare il Pandoro.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.